Allora, tieni, tieni, questa è la punta della mia spada infallibile, infallibile, sai cosa vuol dire infallibile? Che non falla, che non falla, non la fa, allora, effetto speciale, sì. Sai quando offende l'aria, lo devo fare con la bocca perché offende nulla, e che vuole di no, la mia spada fiammeggiante contro tutti quelli che ci vogliono male, tutti quelli che, eh? Allora, una nuova puntata, finalmente, era tutto il giorno che friggevo, tutto impanato, no? E perché, no, perché c'avevo voglia di venire qui e dire la mia su qualunque cosa venga alla mente, no, sì, cosa mi alla mente, non so, in questo momento sono il buio completo, ma il buio oltre la siepe, sì, quel film, avete visto? No, io sono mio mancino, non sto mancino, non è questa la posizione della chitarra, è questa, no, i mancini ce l'hanno dall'altra parte, tipo Paul McCartney, no, alcuni mancini, mi sembra anche Jimi Hendrix, eh? Ma fra me e Jimi c'è poi la differenza, giusto un tono di colore, per il resto chitarristicamente è un po' problema, cansamente insieme. Voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo, come si sta bene. Ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme, tutti noi, se lo vuoi tutti noi. Perché prima dice se lo vuoi, poi alla fine c'è tutti noi, e se lo vuoi tutti noi, perché noi, che sto componendo, noi, perché noi siamo noi, che vuoi che si sia, no? No, ma noi stiamo ganzamente insieme, voglio anche dirvi che ganzamente è un avverbio che ho creato io dalla parola ganzo, ganzo è un... guarda che ganzo può essere un aggettivo e anche un sostantivo, per esempio ganzo IG, per dire uno a caso, no? Cioè ganzo è un aggettivo, oppure dice... quello lì è il ganzo di quella donna, il ganzo, cioè l'amante, insomma, si dice il ganzo, il ganzo. In questo caso è un sostantivo, capito? C'è sostanza, mamma mia, tanta sostanza. Allora, ganzo, stare insieme a G per pranzo. Questo, siccome io entravo a mezzogiorno e se a pranzo, ora devo trovare la rima con cena, se no non lo posso fare. Grande esecuzione della sigla, sei il meglio, mitico G. Grande esecuzione, via. È facile, ti posso dire che è facile, no, Jimi Hendrix la voleva cantare, sì, però era già morto purtroppo quando l'ho fatta, e no, avrebbe voluto cantare, suonare, più avrebbe fatto, è tutta un'altra cosa, no? Madonna, lei era bella e morto, ma guarda, mi è dispiaciuto, sai, sì, no, però era bella e morto, ma quando è morto Jimi Hendrix io c'ero, fu quell'anno, l'anno maledetto. Fu un anno maledetto, l'anno in cui cambiò tutto, cioè il 1970. Guarda, fu un anno tremendo, morì Jimi Hendrix, morì Janis Joplin, no, anche lei è una grande cantante, di grande carattere, grande droga, alcol, ogni cosa fra tutte e due, e si sciolsero i Beatles, no, metti tutto insieme, cioè una cosa, un anno tremendo, l'annus horribilis della musica, meno male che Jimmy fece in tempo a fare il concertone laggiù, no, a Woodstock, meno male che ci regalò quel down 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 down. Bello, l'inno americano non è mai stato così bello come quando Jimi Hendrix lo prese in mano e lo fece suo, eh?
Jimmy era un po' drogato, si trovava una cabina telefonica, insomma, si sentiva male, è morto. E che tu vuoi fare? Ma è stato grande, pochi grandi come lui, eh? Parliamoci, diciamo le cose come le sanno, perché poi nella musica c'è il grande, c'è il piccolo, c'è il medio, c'è Giagnosa. Io penso che Jimmy sia tra veramente i più grandi. Poi, insomma, bisogna risalire agli anni 50 per trovare il rock and roll da cui tutto è nato, da cui tutto è nato, quindi non dimentichiamo mai i grandi padri del rock and roll. Per esempio, Little Richard. Wa ba ba lu man ba la bam bum cheerfulin, oh rolling, cheerfulin, oh rolling, Jim Vincent. Be ba ba lu la, she's my baby. Bipapalula, Tommy Neighbor, oppure Elvis, il grande Elvis. Qui c'è da scegliere quanti pezzi, oh mamma mia, quanti pezzi. Me ne viene uno. Te che ne ha fatti proprio? Are you lonesome tonight? No, uguale, è proprio uguale. Do you miss me tonight? Beh, insomma, questi per i pezzi lenti, ma era grandissimo. Con anche lui cantò Tutti i frutti, ma la cantò in modo più elvisiano, più cristallino. Anche Adriano Celentano fece una non brutta versione di Tutti i frutti, quando Celentano cantava in inglese all'inizio, proprio fece proprio una bella versione, anche perché il rock and roll arrivato in Italia, guarda che argomento, io non avrei mai pensato di aver parlato di queste cose, però mi piacciono perché insomma sono belle. Arrivato in Italia il rock and roll, no? Si fuse un po' con un po' di jazz, perché noi avevamo già il culto del jazz, alcuni dei componenti, le band, insomma, i complessini di Celentano o dintorni, anche di Mina, tipo un certo De Filippi, che è morto da poco, che era un chitarrista che dava sempre quel tono di jazz anche al rock and roll. Quindi il Tutti i frutti o il rock di Adriano Celentano all'inizio aveva quel sapore di diversità che non stonava affatto, quindi era particolare, era suo, non era, dicevo, il rock and roll copiato preciso dagli americani. C'era qualche cosa, quando appunto Adriano era veramente genuino, ma poi tra i grandi padri del rock and roll, come non pensare a Chuck Berry, eh? Go Johnny, go, Johnny be good. Ma come, Chuck Berry, anche lui, ecco, si eleva, ancora vivo, quello è ancora vivo, perché prima, no, anche Little Richard è ancora vivo, è solo Jim Vincent, Elvis Presley, che ho nominato prima, sappiamo bene, di Elvis lo sanno tutti, perché la sua tomba, la sua villa Graceland, la tomba, sono le cose più visitate nel mondo, più di opere d'arte, un po' pacchiano il tutto, ma non importa, Elvis è stato grande, perché cos'era Elvis? È una grande voce, no? Prende i Bobby solo, ma prima di lui, cioè capiva anche meglio, sì, perché è più bello come il sole, no? Forse non tutti sanno che Elvis nacque gemello, erano due gemelli, infatti Aaron e Garon, Garon morì, poverino, lui si chiamava Aaron, Elvis Aaron Presley, secondo nome Aaron con due A, Garon invece morì, poverino, era uguale, avremmo avuto due Elvis Presley uguali, ti rendi conto? Sarebbe stato fantastico. Beh, già uno è stato importante, perché lui portò con la sua prestanza fisica, cioè la faccia, insomma, tutte le donne si innamoravano, no? Certo, bellissimo, ma portò con anche la grande voce e la grande spinta iniziale, perché poi si è un po' sciupato nel tempo, ma veramente ha portato questa musica a dei livelli che poi non si è potuto fare a meno di andare avanti e copiarla e utilizzarla, perché tutto il rock che è venuto dopo, qualsiasi tipo di rock, persino Pink Floyd, tutto quello che è stato fatto dopo, i Deep Purple, per non parlare dei Creedence Clearwater Revival, per carità di Dio, tutto prende, i Beatles stessi, a più piene mani dal rock and roll, da Elvis, da Chuck Berry, da Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, ah, ma Jerry Lewis cantava Great Balls of Fire, sì, grandi palle di fuoco, forte, forte, anche lui è ancora vivo, perché questi hanno la pelle dura, ancora sono vivi, anche se insomma alcuni altri sono morti, tipo Eddie Cochran. Lui cantava questa. Ma dunque, il Buddy Holly, povero Buddy Holly, ma morì giovane, aveva poco più di 20 anni. Lui morì in un incidente aereo in cui morì anche il 17enne. Coso, come si chiama? Coso, quello. Baila, baila la bamba. Hanno fatto anche il film, perché non mi vedi il nome? Perché essendo uno che si ricorda tutte queste cose, vuol dire che c'è una certa età, quindi mi rimetti anche i nomi. Cioè, alla fine bisognerà anche poter dire questo. Cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G. Che c'ho oggi? Eppure non me lo dare il vino etrusco, non ce n'ho bisogno, no? Anzi, il vino mi fa addormentare, casomai. No. Oggi c'ho, perché è l'ultima puntata della settimana, devo fare il pieno, perché poi devo stare sabato e domenica senza. Fino a lunedì un cisi. Ha visto il 25 aprile, me l'hanno tirato un culo, Me l'hanno tirato un culo il 25 aprile. Senti, domenica. No, a me non me ne frega, no, guarda, a me delle feste non mi interessa proprio niente, dei ponti, non mi interessa niente. No, effettivamente, voglio dire, io ho molto tempo libero, sì, guadagno tantissimo tempo libero, io sono ricchissimo di tempo libero, sì, veramente, il tempo libero è la cosa più bella, l'ho sempre avuto in vita mia, e ormai sempre l'avrò, perché certo non andrò ai lavori forzati, d'ora in poi, quindi... E che bella cosa, no? Che uno a molto tempo libero ha fatto sempre solo quello che gli è piaciuto fare. Sì, però torniamo al rock and roll. Ci sono altri personaggi, c'era un duo, gli Everly Brothers, sì, gli Everly Brothers, che Sbrothers, io li chiamavo Sbrothers, Don and Phil Everly, già venivano da una famiglia canterina, tutta la famiglia, il babbo, la mamma, facevano un gruppo di... avevano messo a cantare anche i figli con la chitarra, sai, queste famiglie americane che facevano concertini, questi due si trovavano bene con le voci, no? Proprio un impasto vocale, da cui i Beatles hanno saccheggiato a piene mani proprio nel sound, hanno fatto benissimo, sì, bye bye love, tu, bye bye happiness, hello lonely things, I think I'm gonna cry, bye bye my love, goodbye. Questa è la famosa, una delle grandi canzoni dei grandi Everly Brothers, che poi si azzottarono pur essendo fratelli, non gemelli ma fratelli, insomma ognuno andò per i fatti propri, poi si ritrovarono perché insomma avevano bisogno di... come fanno? Poi si azzottarono un'altra volta. Poi, capito, dopo questa grande ondata di rock, io per esempio ho veramente per Little Richard una grandissima ammirazione. Io Richard, quello di Wabba Baluma Bla Bam Boom e Tutti i Frutti e altre, no? Long Tall Sally, Gini, tante belle cose. Cose da impazzire, quello che era ragazzo allora, intorno al jukebox con gli amici, impazziva per queste cose, impazziva. Metteva 50 lire, sì, perché bastavano 50 lire. Insomma, vabbè, comunque... Lui era un gran finocchione, no, è vivo, Little Richard Pennyman, nato a Macon in Georgia, nero. La cosa strana è che fosse nero, perché dice un rocker nero, perché i rocker erano bianchi, perché il rock and roll veniva dalla hillbilly, che i cowboys bianchi cantavano... per farsi sentire, erano a cavallo da una parte all'altra di una valle, no? Hello, che era molto yodel, perché lo yodel dice è tedesco sulle Alpi. Beh, chiaramente questi poi, l'America è stata formata dagli Stati Uniti, da tutti questi apporti venuti dall'Europa o da altre parti del mondo, quindi hanno portato lì ogni cosa, gli irlandesi, i tedeschi, lo yodel è arrivato. E insomma poi questo Hillbilly, che era questo rock, diventato poi Rockabilly, no? Rockabilly, era il richiamo dei vari cowboys, no? I mandriani, c'è anche il blues del mandriano. Hello, mommy! Vabbè, insomma, praticamente era un qualcosa di bianco, però che andava a incrociarsi col blues nero. Sì, però i bianchi si erano preso tutto il rock, tutto il merito del rock and roll, perché i primi, mentre Little Richard era quello nero che però piaceva a tutti, forse anche perché era così stravagante, no? Aveva questo vocione, e poi era buco, fradicio, cioè a un certo punto lui disse basta, ancora negli anni 50, pensa te, all'apice del successo, basta, era tutto pieno di gioielli, ingioiellato, aveva fatto i soldi, no? Questo con il ciufforito, il pianoforte lo suonava anche con i piedi, la band anche con i sassofoni, fantastico, fantastico, meraviglioso. Prese tutti i suoi gioielli, tutti gli averi che aveva, aveva gli averi, perché gli averi sono fatti per essere avuti, per essere avuti, vabbè, li buttò nel Hudson, nel fiume Hudson, sì, li buttò dentro, via, basta, mi do al gospel, solo canti sacri, perché poi lui era capace, da quella vociaccia che aveva, tirare fuori una voce angelica. Io ho dei dischi di Little Richard, che cantava Milky White Way, cioè, la Milky Way, no? Cos'è? La Via Lattea, no? E cantava queste cose tutte celesti. E così, improvvisamente, da un momento all'altro, questa crisi mistica. Poi, perché doveva campare, ovviamente, era passato il momento forte del rock and roll, lui però doveva campare, era rimasto quel mito che era, e ha campato da allora e tutt'oggi, campa sulle sue vecchie canzoni, andando in giro a riempire, diciamo, le sale, gli stadi, con tutte persone con un po' di capelli bianchi ormai, però è stato grande, è apparso anche in qualche film, il Gran Ricchione. Ecco, il primo, ecco, diamo un merito, il primo gay che disse di esserlo, che negli anni 50, quindi è grande Little Richard, è stato veramente grandioso. Mentre Chuck Berry, e dico Chuck Berry, che io ho avuto l'onore e l'onere, no, l'onere no, la gioia di vedere dal vivo una volta nella vita, che bello, lui, sì, un bel concerto su, e sono andato anche alle prove, ma lui è nero, ma nero mi carbone, cioè proprio nero, Chuck Berry, è proprio nero. Come riuscì Chuck Berry a entrare nelle radio bianche? Perché in America non c'era, dice, come da noi si passa ogni cosa, no? A parte che c'è una radio strana in Italia, Radio Italia, solo musica italiana. Cioè, non ho capito, cioè, e tutto il resto, cioè, è monotematica, cioè, insomma, che palle. No, vabbè, insomma, a parte questo, in America c'erano solamente le radio, cioè, le radio bianche e le radio nere. Le radio nere potevano passare i neri, ma le radio bianche mai li avrebbero accettati. Cosa fece il bravo Chuck Berry, perché uomo intelligente, bravo, grande padre del rock, perché molti sono poi ispirati a lui, proprio i grandi, anche dopo, i Beatles, moltissimo a Chuck Berry, hanno cantato anche le sue canzoni. Lui fece arrivare il disco senza copertina, senza faccia, la faccia non si vedeva, avendo una voce bianca, cioè da bianco, non aveva la voce da nero, Chuck Berry. Infatti se tu senti i suoi dischi, tipo Johnny B. Goode, o School Days, Maybelline, insomma tanti bellini, ecco, senti che ha una voce, non penseresti, cioè, che la voce nera si riconosce un po', no? Allora passò per bianco, questi delle radio bianche passarono Johnny B. Goode, che fu grande successo. Guarda, bravo questo qui, bello questo rock, guarda, bravo, lo passava una bestia, finché non raggiunse il grande successo. E lui venne fuori e dice: sono nero, me lo tiravo nel culo. E così tutte le lane bianche, ma non c'era più niente da fare. Il suo successo era assicurato, il grande Chuck Berry era diventato Chuck Berry. Ecco, Berry Chuck. Poi è stato anche in galera, poi un po' porcellone. Sì, lui poi aveva un hotel, no? Metteva le telecamerine nei bagni delle donne, faceva. Poi andava qualche minorenne, ma dai, e via. Un re del rock and roll, grandissimo, Chuck Berry. No, ora c'è Chuck Norris, no? Chuck Norris, per carità, ho paura, non c'è mia Chuck Norris, no, Chuck Berry, lui sì. Vabbè, ma un giorno parleremo del rock and roll, sì, perché ora che si è fatto? No, parleremo del rock and roll e di quello anche che è venuto dopo, cioè tutto quello che poi anello dopo anello ha fatto arrivare ai grandi gruppi degli anni 60 e 70, quando è arrivato quel rock, il progressive, è arrivato il hard rock, che deriva comunque sempre tutto da questo semplicissimo rock and roll degli anni 50. Mamma mia, sì. A me piacerebbe molto, ma qui non possiamo perché abbiamo deciso di non passare musica, ma qui un giradischi, no? I dischi di vinile, messi lì e passata tutta randa, mamma mia. Io sono convinto, anche perché lo so, perché in tanti anni di radio ho avuto modo di far conoscere queste cose a tanta gente. E tanta gente diceva, ah sì, che bello, mi ricorda qualcosa. Tanti giovani non sapevano niente, canzo. Ma se te vai a sentire nelle pubblicità, guarda le pubblicità che fanno in televisione. No, guarda. Quasi sempre le musiche in sottofondo alle pubblicità sono anni 50. Quante volte c'è Only You? Per dire, ma tante. Tu senti queste belline, belle, perché poi Only You, essendo canzone melodica, era sempre rock. Perché il rock non era solo il ritmo scatenato, il rock è un modo di vivere, un modo di essere, un periodo, un momento della tua vita o della vita di tutti noi. Il rock, capito? Rock and roll. Only You può essere considerato rock perché è di quell'epoca. Infatti i Platters, che era un gruppo meraviglioso, ma assolutamente melodico, con Only You e tante canzoni splendide, no? Loro hanno vissuto in pieno l'epoca del rock and roll. Persino Pat Boone, fatemi dire di Pat Boone, il vecchio buon Pat, anche lui è ancora vivo, ma te dimmi, già, anche attore, è stato attore per esempio nel film Viaggio al centro della Terra, lui è un protagonista, davvero, è il giovane, il protagonista giovane, davvero, con quella voce vellutata, on a day like today, la di la da da da. Poi cantava anche Speedy Gonzales, sì, cantava anche Tutti i frutti, perché lui riprese, perché Tutti i frutti è stata una canzone dalle molte interpretazioni, riprese Tutti i frutti cantandola alla maniera sua e facendola accettare in modo insomma più edulcorato, accettare anche al pubblico più moderato, no? Che magari perché a quell'epoca, sai, c'erano quelli che bruciavano i dischi dei rockers, che quello era il diavolo, sai, facevano questi disc jockey delle radio bianche o comunque delle radio razziste o comunque delle radio conservatrici, ecco, questi DJ, no? Che erano poi anche già di una certa età, perché hanno cominciato presto, e facevano questi mucchi di dischi e gli davano fuoco, capito? Perché il rock and roll era il diavolo. Allora Pat Boone edulcorava il rock and roll facendolo piacere anche a questa gente qui. Cioè più swing, un pochino più, capito? E quindi ce ne sarebbero tante da dire. Era un'epoca d'oro, meravigliosa, in cui venivano fuori motivi semplici ma efficaci, e i dischi si vendevano. E allora sì che li vendevano i dischi, non si lamentavano come ora le case discografiche, e uscivano in continuazione milioni e milioni di titoli in tutto il mondo. Ragazzi, nella prossima puntata su Rock and Roll parleremo anche di altri personaggi, altre cose, però insomma potrei portarvi qui almeno a farveli vedere i dischi della mia fornitissima collezione, no? Ah, ci sono dei personaggi, ci sono dei tra poco un bel lungo sondazzo anche oggi, non ve lo perdiamo, non ve lo perdete, non ce lo perdiamo, non ve lo perdiamo, ovviamente. Prima però, vedi, c'è sempre un prima però, è vero? C'è sempre un prima però, come mai c'è sempre un prima però? E c'è sempre un prima però. Allora, ora si fa prima però, vabbè. Dai, ora, sì, guarda, ora ti pago, sì, prima però. No, siccome c'è una cosa qui che io ho messo su Facebook stamani, anzi, guarda, voglio cambiare la telecamera. Sì, sai quale voglio? Voglio questa, gli ho cambiato, c'è una, ecco, guarda, è un po', vedi, io guardo lì, però ora devo guardare qui, vabbè, io ho scritto questo oggi su Facebook, mi chiedo a volte quale sia la cosa più importante nella vita, la vita stessa, la serenità, l'amore, ognuno può metterci ciò che vuole, e allora, pur senza aver chiesto alla gente di mettere insomma dei commenti a questa mia proposta, a questo mio pensiero, e sono arrivati così. Allora effettivamente ci si può chiedere, no? Ma secondo me sì, quale sia la cosa più importante della vita? Non è facile, perché le cose importanti sono sempre molte, ma la più, quella che sta al culmine di tutto. Io ho nominato solamente la vita stessa, la serenità, l'amore, poi ognuno ci mette quello che vuole. Infatti abbiamo Loretta che dice la vita stessa, poi Alessandro dice serenità, è molto importante, infatti era un'opzione che avevo messo io. Cristina dice la libertà, inserisce questo concetto che è molto importante, una tra le più importanti ovviamente della vita, la libertà, molto bene, brava. Poi Marco invece dice, qui è un po' la guarigione di mia figlia, se chiede una cosa del genere immagino che, insomma, come cosa principale della vita, allora si è portato a immaginare che questa figlia non abbia un male piccolo, insomma a occhio e croce, che se avesse una malattia di stagione o qualcosa che passa, non sarebbe la cosa più importante. Io spero che sia così, però mi fa pensare. Mentre Rita dice è l'amore, è una vecchia canzone di Battiato, è l'amore che ti prende piano piano per la mano, una delle primissime, quando ancora Battiato non era quel Battiato che sappiamo, è l'amore, dice Rita, l'amore per la porta, vedi, non mi sono messo gli occhiali, porta serenità tra gli uomini, e la serenità fa bene alla vita, quindi l'amore è il motore che accende tutto. Ah, belle parole, brava, andiamo avanti. Alessandra invece dice, io vorrei essere felice, la felicità, sempre, qualsiasi cosa accada per me sarebbe il regalo più bello. Certo, quindi la felicità sempre, qualsiasi cosa accada, purtroppo accadono anche le cose che non dovrebbero accadere, purtroppo la vita è così. Daniele dice, cercare di stare bene con gli altri e se stessi. Quindi si accontenta abbastanza di poco, ecco, la cosa più importante della vita per Daniele è cercare di stare bene con gli altri e con se stessi. Ecco, Valentina fa un discorso leggermente più lungo, allora io mi bardo di questo. Mi sono accorto ora che sono blu, danno sul blu, questa montatura dà sul blu. L'equilibrio del corpo e della mente, ecco. L'equilibrio del corpo e della mente. difficile da raggiungere in entrambi i casi. Il primo perché nel nostro sofisticato meccanismo corporale qualcosa che si inceppa prima o poi c'è sempre. Poi il secondo perché siamo costantemente in balia dei due moti opposti, ragione e sentimento. Difficile da raggiungere l'equilibrio, per questo così agognato. Quindi ecco che per Valentina è l'equilibrio la cosa più importante della vita. Fernando dice, la vita è fatta di tante piccole cose, tutte indispensabili. E aggiunge, auguri Marco per tua figlia. Si vede quel commento con quell'augurio per la figlia ha toccato qualcuno, no? Totuonno piezza e merda, sai perché c'è uno che si chiama Totuonno piezza e merda, Totuonno piezza e merda. Si chiama da sé, dice che la cosa più bella nella vita è il sondazzo. Ecco, e su questo te l'appoggio. Alessio Innocenti, ho detto il cognome, normalmente non dico il cognome, dice ciò che è bello. Quindi nella vita la cosa più bella è ciò che è bello, ciò che è bello. Ciò che è brutto non va bene, mi spiace. Sono escluso allora da questo tuo mondo, mi spiace caro. Oh, Marco, ecco Marco, quello della figlia, dice grazie Fernando perché giustamente gli ha fatto questo augurio, augurio che insomma a sentire un commento così facciamo tutti. David invece dice la prima che hai detto, anche perché senza quella non ci può essere né serenità né amore, che ho detto io, cioè la vita stessa, certo, se non c'è la vita... c'è manco tutto il resto. Gerardo dice la vita stessa è il motore per tutto il resto, senza di quella tutto il resto è noia. Questa l'ho già sentita, tutto il resto è noia, maledetta troia. Non è così, ma potrebbe essere visto il personaggio. Tutto il resto è noia, facile riprova, provate a togliervela alla vita, e vedrete, probabile, io non ho provato, vedrete che tutto il resto, che ci sia o non ci sia, non avrà più granché senso. È un ragionamento giusto. La vita comprende tutto, il bene e il male, però insomma se vuoi anche il bene, vuoi gustarti le cose più belle, devi essere in vita. Davide dice non è vero che l'amore dà vita a tutto. Non è assolutamente vero. Ho visto nascere bambini da donne stuprate, non credo che ci sia stato amore alla base. Anche Rita, che aveva propugnato l'amore, subito interviene. Quelle donne stuprate però hanno messo al mondo delle vite spinte dall'amore che nutrivano per la creatura. Quindi hanno messo al mondo delle vite, queste donne stuprate, spinte dall'amore, spinte dall'amore che nutrivano per la creatura che avevano in grembo, anche se in principio ci fu solo violenza. Certo, la violenza può trasformarsi in amore, indubbiamente, certo, magari sono anche madri che odiano i figli. Oggi una donna ha ammazzato i due figli, voleva ammazzarsi per sé ma non ce l'ha fatta, accidente a lei, si poteva ammazzare prima per sé, no? Ecco, per dire, no? Quindi non sempre. Sonia dice... la voglia di vivere, l'amicizia, l'entusiasmo, il rispetto, la serenità della tua famiglia. Ti ha messo troppe cose, Nini. Io chiedevo una cosa sola, no? Comunque, vedi, voglia di vivere, molto importante, voglia di vivere. Se ti manca quella, poi ti arrivano le malattie, ti arrivano tutto, arriva tutto, se non hai voglia di vivere. L'amicizia, e certo, anche questo è un bel valore. L'entusiasmo, questo te lo posso garantire, è importante. Il rispetto, sì, specialmente degli altri nei miei confronti, e poi la serenità della tua famiglia. Insomma, veramente un bel pacco di roba. E poi PS, Marco, auguroni di tutto cuore per tua figlia. Quindi, come si vede, no? Manu, che dalla fotografia non riesco a capire se sia uomo o donna, perché vedo capelli lunghi ma occhiali neri. Forse anche la realizzazione di sé, la soddisfazione del proprio lavoro, mi sembra che gran parte dell'umanità sia infelice perché fa una cosa che non gli si addice. Anche questo è vero. Siete stati bravi, devo dire, siete stati bravi. Io ho proposto una cosa mettendo tre possibilità, ma dando a voi la possibilità di allargare, avete trovato degli ottimi motivi. Per, per vivere bene una vita e comunque trovare il meglio, no? Il meglio. Quindi anche questo è, no, certo che è importante, perché siamo infelici se facciamo cose che non ci piacciono e spendiamo tutto il tempo in questo. Per concludere, Carlo, mi sembra proprio che sia la conclusione giusta, Carlo ha messo una sola parola, essere. Bella, bravo, anche questa è molto bella, mi piace, perché la cosa più importante è proprio questa, anche tra le altre cose, essere, cioè esistere, perché ci sono persone che vivono ma non sono, uno muore e dice non è più, è morto, non è più, vuol dire che quando era vivo era, sì, ma ci sono persone vive ancora che secondo me non sono. Quindi essere è un'altra bella risposta. Vi siete molto ben comportati, bravi, bravi, vi meritate un bel sondazzo anche abbastanza lungo. Cioè oggi nel sondazzo avremo. Voglio cambiare camera. Voglio questa camera, mi piace più il letto che c'è in questa camera. Il nacchero, l'architetto Culio. Ma che so? L'architetto Culi Rossi, poi un inculino che non fa mai male. Poi abbiamo un medley di 3 telefonate, a cui segue un altro medley di 3 telefonate, e poi spot. No, non vorrei aver già passato qualcosa del genere, cioè un po' di questa roba qui. Qualunque cosa sia, ve la beccate lo stesso, capito? Che abbia passato o meno, perché proprio ho fatto un picco, insomma, una trascuratezza, vedete, la vita per essere anche ordinati. Non mi sono segnato quelli che ho passato, già, d'ora in poi lo farò, giuro. Sentiamo.
Allora, pensavo tu non ci fossi, che sei Duilio?
Sì.
Bene, senti, sono in nacchero. Sono in... Oh, mamma, tutti fanno, che va bene a queste parti, Sono in nacchero! Ah, capito?
No.
Allora, sento una cosa, Duilio, te t'ha vinto un premio.
Sì.
Sì.
Allora?
Allora, un mio cliente ha vinto un premio alla lotteria Lecca e Trombi, c'è una bella frombaha con la mia più bella donna che ho nel campere, la Marianna. Siccome lui era un po' impotente, lui gli bastava di leccare il capezzolo, no? Praticamente ha detto, io devolvo, devolvo questo premio a Duilio, mi ha dato un numero di telefono, allora io ti dico che t'ha vinto, anche se tu una lui praticamente ha vinto una fronda con la Marianna, che è la più buona di tutte le ciò. Ha vinto? Duilio!
Ma questa è una buffonata.
No, è vero. È un tuo amico e l'ha vinto, ma siccome questo tuo amico mi ha detto, dice, io so non ce la fo, mi si rizza, e poi la mia moglie vorrei qualche cosa, mi ha detto, ti do il numero di Duilio, viene lui a riscuotere il premio. Oh, che ci posso fare? Sto telefonando,
Allora!
E io sono un curtellaccio, si taglia al mezzo.
Di che? Di che?
E si fa al mezzo.
Ma di che?
Di quello che mi serve.
No, allora, non si può tagliare a mezzo la mi serve, la Marianna, ancora è presto per tagliarla. Voglio dire, no, tu te fai una tromba, tu la devi fare te. Te t'ha vinto!
Ma le trombo io! Sono vecchio!
Ho quanti anni hai, Duilio?
97!
Come?
97!
97! Che mi fidi per il culo, Duilio?
Ma no!
Allora, no, quasi 100! No, stava sbagliato! Allora è 80!
Ma già passata questa IVA, sì, ascolta!
97? Non ci credo!
Non ci credi!
E che lo dice la bella morte?
Ma che sei sempre sposato! Oh!
Via!
Perché tu stai mastiando, Madonna Mona, fa schifo! 97 anni!
Sì!
Sì? Di
con
anno
la tu... carne al fuoco per mangiare!
Di che anno tu sei? Di che anno tu sei nato?
Di che mese sono nato?
Di anno!
Ah, sì! Del 3!
Del 3! Grazie, di tre.
Va bene, passata. Sei.
Allora, e tu sta proprio bene.
Guarda.
Ma come ti ho fatto così bene, Duilio? Nel 1903, senti là. Oh, Duilio.
Ho mangiato sempre roba sana io.
Sempre?
Sì.
E a sesso come le andà?
Anche denti, anche.
Fa sentire?
Senti là.
Ancora? Senti là, ma è la dentiera?
More di bosco, pinoli di bosco, fatti da pini.
Sì, è certo, da dove?
È morto, senti, zio, è già morto.
Via, nella vita.
È diventato un fio.
Ormai tu ce l'hai in zio. Ma voglio dire, ma la figa l'ha avuta, cioè, bisogna trombare morto per arrivare alla tua età?
Sì, da giovani sì.
O la trombare poco?
Da vecchi no, perché si scioglie il corpo.
Come si scioglie il corpo? Allora, ma quando ti ha smesso di trombare?
Il mio amico gli scioglie il corpo.
Il tuo amico? Te, vabbè, te quando, a che età?
E mi chiamava a lavorargli la moglie.
Ah sì?
Sì.
Il marito
chiamava a me.
Sì, diceva, o Duilio, vieni qua perché mi sei sciolto il corpo. E te che tu gli facevi alla moglie?
Io quello è potere.
Allora, ma quanti anni fa?
Ma dove tanto mandammo a chiamare? Anche, sì. Anche per il marito.
Senti là.
Perché mi ne trova lei.
Il marito è contento, no? Ma te la moglie ce l'hai o ce l'ha avuta?
Sì.
Sei vedovo?
Beh.
Oh.
È morta 7 anni fa.
97 anni fa, uno dei rari vedovi di mondo. Allora dici la ricetta per arrivare a 97 anni come te, anche se non tu trombi, insomma, e c'è da farci la firma. More di bosco, pini delle pine.
Sì.
Poi?
Trombata giovani.
Trombata giovani? E non trombata vecchi.
Mangiare
sì.
Sempre roba sana.
Sì.
Anche poco buona, ma sana.
Come anche poco buona, ma sana? Ah, che non ti piace, sì, magari, però che sia
come
sana.
Pinoli, come more di bosco.
Sì.
Cose, zizzole, roba del genere.
Zizzole, senti una cosa.
Parvatia, tipo.
Sì. Ma le more di bosco. La matromba.
Oh.
O le bionde, no, voglio dire more bionde, rosse,
anche
castane,
in bosco, sì,
anche nel bosco. Bosco, ecco perché come si tromba nel bosco.
Il della mia, zio della mia mamma,
sì.
che mai sa.
A fare che?
A tromba in bosco.
A tromba in bosco? Quando?
Tra le piante.
Quanti anni fa?
A volte ci pinzano le mosche.
Senti là, ci pinzano in culo,
E noi duri,
Quelle mosche verdi vanno anche sulla merda. Madonna Duilio, tu sei veramente un ganzo. Ma che fumi?
No.
Che bevi?
Sì, mangiando un bicchiere o due.
Un bicchiere o due di vino,
Mangio un po' troppo.
Che sei grasso?
No. Sono 90 kg, ma sono...
90 kg? Non sono mia poi.
Sono alto, eh.
Quanto tu sei alto?
È 1,87 m, 8.
Senti là, Bello alto, sono 1,90 m. Ora come tu sei, bello ritto.
Ma che giovane, gli andiamo bene alle donne.
Sì, sì, ci credo, te un bel ragazzo, Madonna.
E poi ancora mi fanno mia vecchio, mi fanno sempre giovane.
È vero, è quello che dicevo io, ma come tu fai a avere 97 anni, Madonna mona?
Te l'ho detto.
Sono i tre.
Sono stato un po' alla Sarvatia.
La Sarvatia, quello si è capito, no? La Sarvatia si è capito. Ma altre cose, per esempio, che ti devo dire? Fa tardi la notte oppure si è a letto presto?
No, adesso l'11:30, l'11, a qualche volta, sera per mezzanotte.
A mezzanotte? Che t'ha fatto fino a mezzanotte?
Cioè amici, il bar.
Tu vai ancora al bar?
Qualche peloncella vecchia per me, insomma.
Calla roba, senti là. Duilio, e ti saluto.
Grazie.
È stato un incontro decisivo per la mia vita.
Sì, allegro.
Ora vo subito in bosco a tromballe more.
Bravo.
No, scusa, a mangiare le more, ho sbagliato.
Tante.
A trombare pinoli, no, quelli meno come si fa. Insomma, farò il possibile, va bene?
Sì, sì.
Stammi bene, va a mangiare, vai.
Grazie.
Ciao. Inutile, ragazzi, 97 anni.
Ecco, curioso. Ecco la signora. Punto, signora?
Sì?
Buongiorno. Senta, io telefono da Milano, sono l'architetto Curiosi, lo studio Curiosi, 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 Curiosi. Senta, siccome devo venire in zona la vostra città per fare dei lavori edilizi che coinvolgono anche la vostra zona, mi permetto di telefonare per assumere qualche informazione, se lei mi permette.
Sì.
Ecco, allora non so se lei lo sa, ma la vostra zona di Napoli, no?
Sì.
Diventerà una zona cimiteriale, cioè sarà occupata da un grande cimitero. Mi sente?
Sì.
Ecco, allora per fare questo cimitero purtroppo dovranno essere abbattute alcune abitazioni, alcune palazzine, palazzi e cose del genere, no? E devo dire che al centro di questa zona rientra anche la casa dove abita lei.
Mm. Lei sa dove abito io?
Ma certo.
Ah.
Certo, quindi no, noi abbiamo l'elenco delle persone, stiamo cercando di sapere qualcosa. Allora, la casa è di sua proprietà?
Sì, sì.
Ah, benissimo, quindi può disporne. Allora, si tratta di questo, ci sono due alternative, no? Siccome viene fatto questo grande cimitero, o le case vengono abbattute, e allora magari lei dovrà trovare un'altra sistemazione, oppure se lei accetta qualche piccolo loculo in casa, magari adibendo una o due stanze a loculi, effettivamente la casa rimane in piedi e lei può continuare a vivere in mezzo all'area cimiteriale.
Ho capito. Senta, lei non può chiamare un po' più tardi?
Perché?
Perché io ho molto da fare, guardi, a parte che non mi interessa.
Non è un fatto che non interessi, signora, il fatto è che noi dobbiamo farlo per forza perché siamo stati chiamati dal comune, senso del pudore, mi capisce, non possiamo assolutamente dalla prossima settimana non incominciare i lavori, quindi io devo incominciare. Se lei decide di abbattere la casa, noi le forniamo una bella, un'altra abitazione, no? Sì, certo, una baracca, tanto voi siete del sud, siete dei terroni, voglio dire, siete persone che stanno bene anche nelle baracche, nelle grotte, insomma, no? Abbiamo delle grotte afghane molto interessanti, dove possiamo sistemarvi molto bene, sa?
Senta, io non voglio fare il terron, la persona scossomata, ma c'ho da fare.
No, lei è terrona, solamente per questo suo atteggiamento, è spocchioso.
No, no, no.
Lei è terrona e non sa di esserlo, capisce?
Sì, sì, sì.
Questo è il peggio terrone.
Meglio essere così che come lei.
Ma il mio teone è quello che sa di esserlo e si rassegna. E lei si rassegni, signora.
Sì.
Teona e teona rimarrà per sempre.
Sì,
lei è tutti
meglio
napoletani.
Meglio essere così.
Che cosa?
Meglio essere terroni che
piuttosto
come sei. Che stronzo, guardi, ma glielo dico con
stronzo
tutto.
A me?
Ma come? Stronzo a lui, ma che siamo pazzi?
Pronto?
Sì, è pronto?
Sì.
Senta, ma io aspettavo Luigi giù e non è venuto, cioè non l'ho visto.
Ma lei in che via è, mi scusi?
In che via è lei? Mi scusi,
ma
è scesi,
ma lei, intanto da fare.
È sceso o non è sceso?
Per Vinci.
Per Vinci.
Ascolta, prova ad andare a fare in culo per piacere.
Ah, sei sceso?
Sì.
Allora sei sceso. Ma scusa, ma tu quanti anni hai?
No, ma lei che cazzo vuole?
Come?
Ma lei andare a cagare?
Alla tua età un uomo sposato scende per la strada perché
io non sono assolutamente sceso, caro mio. Se
No. Tua moglie ha detto per Dinci. Ha detto per Dinci sei sceso.
Ascolta,
te sei sceso!
Adesso vai a fare in culo. Se tu vuoi, vieni su, mi suoni, che poi ti sbatto giù anche dalle scale. Hai capito?
Cosa fai te? Cosa fai?
Ti sbatto giù dalle scale.
Giù dalle scale?
Se venite giù in 15, vi sbatto giù tutti e
io scendo dall'ascensore.
Ma che ascensore? Ma di che cazzo stai parlando? In questo palazzo dove abito io non c'è neanche l'ascensore, in
piedi
che non sei altro.
Allora
testa di cazzo, ma vai a fare in culo. Se telefoni no, guarda che faccio
mezzo. No.
Vai a fare in culo.
Ma facci te.
Vai a fare in culo.
Ma facci te.
Ecco, bravo.
Facci te.
E se provi a chiamare un'altra volta, metto sotto controllo il telefono, vengo a casa tua e poi ti allargo nella miera del culo con un paletto chiodato. Hai capito bene? Hai capito bene?
Cosa fai?
Testa di cazzo che non sei altro. Sei una testa di cazzo, un poveretto.
Ti brucia.
Ti diverte col telefono, ma vuoi farmi qualche scopata sana che è meglio? Non ti tirerà neanche l'uccello, imbecille, che non sei altro.
Sono per le scale, lo dica a Luigi, sono per le scale, sto salendo.
Sto salendo. Ma che
cappello! Che mi apra la porta però, che non faccia il furbo che si tiene tutto chiuso,
Ma che
cappello! E che cazzo è lei? Con quella voce lì, scusi, va a venire i nervi, va a venire.
Pronto?
Oh,
anch'io sono uno spiridone, un grosso spirito, un fantasma.
Aspirito! Aspirito! Oh!
Pronto!
Aspirito! Oh, però c'è una aspirina! Pronto?
Oh!
Spiridone?
Sì.
Ma io ho sentito dei rumori, uno che rideva, ma eri te? Ridevi te?
Sì.
Ah, va bene, allora va bene. No, è meglio ridere, voglio dire, ma Spirito! Spirito. Ma scusa, come cazzo mai ti chiami Spiritone?
Senti un po' una cosa.
Chi dimmi, caro?
Chi sei?
Te l'ho detto prima.
Chi sei?
Ma se te l'ho detto prima, è 3 ore che lo sto dicendo.
Ridimelo.
No, io mi chiamo come Paganini. Non ripeto.
Allora vaffanculo.
Ma facci te. Spirito, a Spirito. Spirito. Magari un caerino vicino, sì.
Pronto!
Ma allora!
Oh!
Allora ora basta, va bene? Bisogna farla finita, Spiritone! Devi farla finita! Io sono l'inquilino al piano di sotto. Prima ho scherzato, adesso basta, va bene? Io non posso più resistere sotto a voi. Fate troppo, sì, no, chiaro? Ora basta, è l'ora di farla finita, hai capito?
Se sei da manicomio.
No, te fai troppe scuregge. Io sento... Bra!
Ti mi sembra un po' deficiente.
No, prima cosa, io non ti ho offeso, capito naccherino? Io non ti ho offeso, capito deficiente. Naccherino? Tu sei un naccherino, Spiridone. Naccherino, Spiridone, naccherino, Spiridone, naccherino, 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 hai capito? Spiridone?
Pronto?
Pronto signora, buongiorno.
Buongiorno.
Stiamo facendo un sondaggio nella città di Amorosi.
Sì.
Lei abita ad Amorosi, no?
Sì.
Ecco, il nostro sondaggio riguarda la sfera sentimental sessuale. Cioè, praticamente, noi vogliamo sapere quanto gli abitanti di Amorosi, gli amorosani, giusto? Dico bene? Amorosani?
Amorosini.
Amorosini, mi scusi, quanto gli amorosini siano veramente degni di appartenere a una località che assolutamente li stabilisce che essi siano amorosi o amorosini in questo caso. Lei signora, la prima domanda è questa di questo sondaggio, eh? È sposata?
Sì, sono anziana.
Anziana, ho capito. È vedova?
No,
no,
di queste cose mi interessa.
Meno no,
appunto. No, non mi interessa, però voglio sapere.
Signore, lo sapete?
Ma non voglio sapere.
Allora adesso parliamo di bocchini, no?
No.
Parliamo di bocchini.
Ma chi vuole moglie di bocchini?
È bocchini.
Hai capito?
Ma bocchini.
Ma non è mia moglie.
Pronto?
Ah, pronto, buongiorno. Mi sente?
Sì, la sento.
Senta, questo è l'ufficio toponomastica, telefono da Roma.
Sì.
Ecco, noi stiamo telefonando a Cureggio, giusto? In questo momento, lei è di Cureggio?
Sì.
Bene, siccome il paese, cioè la località cambia nome, stiamo avvertendo per telefono tutti gli abitanti.
Cureggio.
Come cambia nome?
Sì, cambia nome perché Cureggio, lei come potrà ben sapere, insomma, fa venire in mente una certa cosa, no?
Ah.
Ha capito?
Sì.
Cioè, le scorregge, giusto?
Sì.
Ecco. E c'è una commissione apposita che sta cambiando i nomi delle città, i nomi un po' imbarazzanti, ecco, capisce?
Sì.
E cambiando i nomi, appunto, di queste località. Quindi le posso già dire come si chiamerà Cureggio.
Sì.
A proposito, gli abitanti di Cureggio si chiamano?
I cureggesi.
Ah, ma scusi, meno male non si chiamano cureggioni, perché altrimenti. Vabbè, cureggesi, ecco, allora praticamente qui bisogna andare sul solido, basta con darsi tutte queste arie. Quindi Cureggio si chiamerà merda.
Come lei?
Naturalmente gli abitanti merdaioli.
Come lei?
No, io non sono di Cureggio e non sono nemmeno di merda.
No, lei
è di Cureggio e sarà è un cureggese ora, diventerà un merdaiolo domani.
No, lei è un merdaiolo già adesso.
Ma come si permette di dire queste, cioè, merdaiolo sarà lei e merdaioli tutti i cureggesi.
Ma che cazzo sta dicendo?
No, il cazzo se lo tenga in bocca, casomai se vuole tappare una cureggia se lo tenga in culo. Ma voglio dire, lei non faccia di queste illazioni. Ha capito o no?
Ma vada a fanculo.
Ma appunto è quello che si stava dicendo.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, buongiorno.
Qui
è la pescheria da Triglia Allegra, le mando il pesce che ha ordinato.
Cos'è?
Le mando il pesce che ha ordinato.
Ah, guardi che ha sbagliato il numero.
No, ci mancherebbe altro, caro signore. Qui abbiamo un numero telefonico, un nome, un indirizzo, ci mancherebbe.
Come il nome?
Lei è il signor Bertino o qualcosa del genere, insomma, eh? Vero?
Ma, scusi.
Allora, qui c'è un'ordinazione ben precisa, noi gliela mandiamo.
Io non ho ordinato niente.
Ma come, guardi, noi abbiamo 72 aragoste giganti provenienti da un vecchio film di fantascienza, puzzano un po', sono negli anni 50.
Cazzo,
e sono anche in bianco e nero.
Sono
utili queste
cose. Pronto?
Pronto, ma come si permette? Eh?
Ma lei come si permette di rompere le palle alla gente?
Ma quali palle alla gente? Lei fa le ordinazioni e poi...
Lei mi dica il nome preciso chi gli ha ordinato la roba.
Lei è il signor Bertino, ha capito? Bertino! Bertino! Ha capito? E quindi io le mando la roba, anzi la faccio portare dal mio garzone, che ora le passo. Vieni qua, Guglielmo, parlaci te.
Ma va a Pronto?
Allora, io sono Guglielmo Pastri, quello che porterà la roba. Te la roba tu la pigli, tu pigli tutte e 72 le aragoste giganti, quelle in bianco e nero, va bene?
Sì, e tu pigli in verde e rosso non c'è niente?
No, c'ho anche 97 carpe diem.
Oh, quello è un buon davvero.
È
un buon davvero.
Ti va bene?
Sì, prova a cacciartene nel culo. Per
cogli l'attimo! Buonasera.
Pronto?
Brando Cavaliere.
Che parla?
E lei, Cavaliere?
Sì, che parla?
Buongiorno. Senta, io mi chiamo Salvatore Lutti.
Sì.
Io ho un maneggio. Sono titolare in un maneggio.
Sì.
Oh. E mi hanno detto che lei, insomma, è cavaliere, no?
Sì.
Oh. Ho bisogno di, come dire, sa, non fraintenda, No, non ho bisogno che lei mi cavalchi qualche cavallo, no? Cioè, siccome ho bisogno di uno stallone per, come dire, fecondare delle cavalle qui che abbiamo,
sì.
Belle, hanno dei bellissimi culi.
Sì.
Ecco, appunto, volevo sapere se lei sarebbe disponibile...
A fare che cosa?
A fecondare.
Sua moglie è disposta e...
Mia moglie è disposta, è.
A disposta, va bene, allora...
Dispostissima, è.
Ci dice che sua moglie...
Cavaliere, sì. calmi i furenti spiriti.
Va bene, ci dice sua moglie che si è
calmi
pronta...
Calmi gli ardenti spiriti, cavaliere.
Ci diamo un appuntamento.
Sì, ma cosa vuole appuntamentare? Cioè, io voglio sapere, avere garanzie sulla sua potenza sessuale.
Sì, è sua moglie, sì, mi deve dare a sua moglie oppure sua figlia.
Sì, ma io ci avrei anche qualche nipote.
Pronto?
Cavaliere. No, mi...
Dicesimi una cosa, non avevo un ieri sera la spada di corna?
E corna ce l'hai tu?
No, ce l'hai tu e tua moglie e tua figlia buttana.
Pronto?
Signora, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, signor Franco, suo marito?
Sì.
È in casa?
No, in questo momento non c'è.
Ecco, no, allora parlo pure con lei perché tanto siamo già d'accordo io e il signor Franco.
Con chi parlo?
Sono un suo, diciamo, futuro collega. Mi chiamo Fardoni. Fardoni mi chiamo.
Sì.
Ecco, non so se ne ha parlato, ma noi, io e il signor Franco, mettiamo su un casino. Lì a Castro.
Ma lei sta parlando sul serio?
Sì, certo. Noi abbiamo già individuato il luogo e, insomma, siamo già...
Probabilmente non è mio marito il signor Franco.
Ma no, invece sì. Siccome ora li devono riaprire, chi appunto si premunisce prima, noi prepariamo tutto l'ambiente, reclutiamo le ragazze e facciamo un bel casino.
Certamente, ha sbagliato.
Ma rende bene, signora, rende bene, sa?
Pronto?
Ma signora, scusi, perché ha riattaccato?
Non, innanzitutto lei non si è presentato e poi non ho capito...
Le ho detto prima chi sono io.
Sì,
rasponi,
ma non è mio marito, il signor Franco,
sì.
Che diventerà suo socio, va bene?
No, è già mio socio, ci siamo già...
Per quale motivo?
Ho fatto già un contratto per mettere su un bel casino di quelli, insomma...
Sì,
funzionanti.
Cos'è il casino? Ma non è mio marito, guardi che riattacco di nuovo e non
no, non deve riattaccare, non c'è niente di male, signora, è una cosa legale.
Come non è?
Sarà legale, signora.
Ma indubbiamente, ma non è, mi informerò a
cortesia. Anzi, volevo sapere se lei fosse stata disponibile per stare alla cassa.
Ma da cagare.
Alla cassa, signora, mica in camera, signora, chi la tromba lei? Ma come siamo?
Pronto, mi dica.
Ma dove cade? Adesso è del nord. Pronto? Buongiorno.
Sì, sì.
È il signor Albino?
No, io sono la moglie, cosa desidera?
La moglie? Senta, sono moglie del signor Albino, le volevo dire che il signor Albino deve essere castrato.
Ah?
Sì, allora è stato deciso che ogni abitante di ogni città d'Italia abbia la sorte del nome della città stessa. Quindi, ecco, i romani vengono romanati, i fiorentini vengono fiorentinati e i castrensi vengono castrati.
Va bene.
Va bene.
A 30 anni è la soluzione giusta.
Perché c'ha 30 anni, Albino?
Chi è lei?
Io sono il presidente del movimento castrista di Cuba.
Che cretinate, non ha niente lei da fare.
Signora, posso chiedere una cosa? C'è Guevara?
Guevara è Fidel Castro.
Appunto, vede che ci sta.
Tiri, stupido.
Basta, mi ritiro, mi sono ritirato. No, mi diverto davvero ad ascoltare queste cose, anche perché effettivamente è un po' così, una riscoperta di me stesso, no? Cioè, tutte le risposte che riuscivo a dare, riesco ancora, ma se mi metto a farlo riesco ancora, per carità. Sì, però... così estemporanee, tutto mi veniva, mi viene ancora, basta farlo. no, ma intanto noi ascoltiamo questi cimeli, sono veramente dei veri cimeli che ci fa piacere anche ritrovare. Io non li ho più riascoltati, mi piace riascoltarli ora, perché quando rido, non faccio apposta perché rido fintamente, rido perché mi scappa a ridere, perché mi piace, mi diverte. Mi diverte la cosa perché un po' mi ricordo mentre ascolto, un po' mi sembra nuovo, un po' andrei da Warshop io andrei da warshop.it. Ricordati, noi siamo .tv, warshop è .it, per cui se noi siamo TV, quello è Italia, warshop. Perché dovreste andare sul sito di www.warshop.it? Chi ve lo fa fare? Ma chi ve lo fa? Cioè, ma che vi serve? A tutto, a voi, proprio voi, che state tanto sul computer, che usate il computer, e il computer della vostra vita è diventata parte della vostra, della nostra vita, effettivamente, qui c'è tutto quello che vi serve. Dal notebook al hardware, dal software al netbook, dal personal computer al hard disk e così via. Ciuccio, veramente. Ma, guarda caso, a prezzi bassissimi, che più bassi è un sipone, capito? Si potesse, ma un sipone. No, dice, sipone? Non sipone. Più bassi è un sipone. Pole. Quindi, chi ve lo fa fare di non andare a visitare il sito di warshop.it? Come per esempio è iniziato ieri e continuato oggi. Che cosa? Questo bel, insomma, cinghiale. Oggi pioveva? Ma allo stadio comunale di Pontassieve ci piove quando piove? O non ci piove quando piove? No, secondo me non ci piove quando non piove e ci piove quando piove. In ogni caso c'è la sagra del cinghiale e della pizza. Ovviamente Se piove, state a coperto. Se non piove, state all'aperto. Sempre inerto finisce, sempre inerto. No, no, no. Perché ieri 22, oggi 23, domani ancora, ormai ieri e oggi, 24 e 25, cioè sabato e domenica, ben 25 aprile di domenica, vabbè, e poi dal 29 al 30, all'1, al 2 maggio. Quindi se voi volete andare a passare un po' qualche momento di serenità in mezzo a tanta gente come voi, gente come noi che si vuole bene, gente, andate a Pontassieve alla sagra del cinghiale della pizza, cioè ancora domani e dopodomani e poi 29 e 30, 1 e 2 maggio. Perché ho tenuto Raddi in fondo? Perché, mio Dio, perché mi autopunirò, Raddi, perché ti ho tenuto in fondo? Ti ho tenuto in fondo perché Dulcis in fondo, anzi Argentis, argento, 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 pensa a chi c'ha la remoscia, argento, argente, beh, in Francia l'argent non è l'argento, sono i soldi, vabbè, sì, vabbè, però qui di soldi ce ne vogliono pochi, perché da Raddi a Scandicci, in via Padule 23, beh, c'è l'outlet, ci sono i migliori prezzi che tu possa trovare, perché sono prezzi di fa, ancora questa fava, no, vedi come l'ha ridotta, fabbrica, ragazzi, bisogna mettersi d'accordo noi, insomma, è un po' troppo, siete troppo spinti, ecco. Oh, cazzo, ecco, andiamo tutti da Raddi Argenterie, che dal 1925 fa, dà il meglio per i regali che dovete fare a chiunque, anche a voi stessi. Cioè, ma c'ho voglia di farmi un regalo per me? No, che deve fare sempre regalo agli altri? Mi voglio comprare qualcosa d'argento per migliorare la mia vita. Metti la tua vita in una cornice d'argento, vivrai meglio. Elio e le stoglie tecce. va bene. Allora, abbiamo parlato anche di sti sponsor, sì, che insomma servono moderatamente, perché insomma quando insomma se voi aveste un'attività o qualche amico ha un'attività, ma perché non gli consigliate di questa pubblicità qui? Io leggo queste cose, insomma. Funziona, mi invento, funziona, è una cosa che funzionava anche alla radio, volevano sempre che facessi le pubblicità a voce dicendo quello che mi veniva alla mente ogni giorno diverso, dai, vabbè, casomai per tutti gli indirizzi, fare pubblicità con noi, c'è tutto sulla homepage. Dunque, allora, è successo, ma che è successo? Torniamo sempre all'argomento sì, quello Facebook è un mondo con tante anime, ci siamo tutti dentro, chi non è su Facebook non esiste, immagino che tutti voi siate su Facebook. E molti di voi siano anche amici miei su Facebook, quindi forse avrete visto delle cose, ma c'è magari chi non l'ha viste. Io ho cominciato a mettere lì su Facebook tante fotografie mie, no? A uno mi chiede, ma come hanno fatto a chiamare una cittadina Cureggia? Come hanno fatto? Hanno mangiato tanti fagioli, dice, come si chiama? Cureggia. E dai, così. Dicevo appunto... Poi, a forza di mettere fotografie mie, in cui faccio vedere cose belle, cose poco conosciute, ma anche tante cose che non funzionano, nella mia città, insomma. Insomma, ho più di 70, fra poco avrò 80 album su Facebook. Vi invito ad andarli a cercare tutti. Sono anche alcuni diversi album di fotografie di me, che faccio le serate, tutta la mia attività radiofonica, con i fan, vabbè, tanta roba. tanto che è venuto, è venuta voglia anche agli altri, a quelli che, di mandarmi delle foto, no? Perché nessuno gliel'ha chiesto, però poi, sapete com'è l'emulazione? È bella questa cosa qua, cioè quando emulano me è sempre bella. No, è vero. Quindi io vorrei farvi vedere un po' di fotografie che sono state mandate da alcuni di voi. Per esempio, ecco, vedete questa bellina? Questa è una ragazza, un'amica, che si chiama Erika, che ha scattato questa proprietà privata, proprietà con la P ma senza la R, senza la R. Benino, perché vi siete messi a cogliere certi particolari. Andiamo avanti, vediamo un altro, no? Questo invece è Robby, che ha trovato questa interessante finestrina per bambini da cui i piccoli, antica, potevano affacciarsi senza pericolo. Cioè praticamente il grande si affacciava nella parte superiore, il piccolo si affacciava dietro questa grata, e quindi se era così piccolo da passarci in mezzo, era tranquillo, non doveva arrampicarsi sulla finestra. Questa è una bella cosa che gli antichi avevano immaginato, secoli fa avevano immaginato, per proteggere i bambini. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tappato, murato queste finestrelle, così i bambini possono andare sulla finestra più alta e farsi anche male, magari cascare di sotto, ecco. Qui invece è una foto che risale, Andrea, su questa passerella del Campo di Marte a Firenze, che era stata appena ridipinta, ma siccome incombevano le elezioni, subito qualcuno, in questo caso Marino, nel PD, era candidato alle primarie, cioè praticamente... Ed è questo qui, questo tizio qui, che vediamo. Io ho... un imbrattatore di muri. Ho pubblicato questa faccia, però imbrattandola. Sì, perché queste sono foto fatte col telefonino, quindi così, però l'ho imbrattato, ho messo le corna, i baffi, la barbettina, imbrattato e gioioso, sì, come la scritta che aveva fatto lui, no? Quindi mi è parso di fare così. È un ragazzo che imbratta con quella calligrafia. Questa è molto carina, devo dire. Tiziana mi manda via John Lennon. Vedete niente di strano? Vedete niente di strano in via John Lennon? Qui siamo a Fucecchio. A Fucecchio esiste via John Lennon? Bene, fa piacere che esista via John Lennon, per carità di Dio, ma attenzione a come si scrive John, perché John non si scrive con la H in fondo, ma prima si mette la H e poi si mette la N. Quindi J-O-H-N. È sbagliato. Che uno sbagli a scrivere un nome è normale, può capitare, un nome straniero, ma non su le targhe stradali. Non sulle targhe stradali, scusa. Appunto. Qui invece un amico ha fotografato queste scarpe. Io lì per lì pensavo fosse un uccello, rimasto impigliato. Queste scarpe, Luigi mi manda questa fotografia, una strada di Firenze in cui ci sono queste scarpe. Poi abbiamo appreso che questo è un vizio, insomma, un po' internazionale, che serve a indicare, è una forma d'arte, qualcuno dice che serve a indicare dove ci sono gli spacciatori, eccetera. Ed ecco l'UFO, signore, ecco l'UFO. Niccolò mi manda questa foto del mulino della nave. Ecco, qui siamo in una zona palustre, lacustre. E qui vedete, in alto, non so se voi vedete la mia freccetta, questo non te lo so, vedete la freccetta, la vedete forse gialla, vero? Forse la vedete gialla. Insomma, questo qui sarebbe l'UFO, è l'UFO, questo è l'UFO. Poi pare che sia tutto finto. Oh, da Pompei arriva questa foto di Paolo, sapete, questo è... Sì, bravi, esattamente. A Pompei i casini, i luoghi dove c'erano le donnine che si prostituivano, i lupanari in quel caso lì, erano contrassegnati da questi simboli che senza vergogna si vedevano per le strade. Quando c'era questo simbolo vuol dire che in quella direzione lì indicava. Bravo, l'ho visto a Pompei. Qui invece vediamo una edificante immagine, mandatami da Tommaso, una baracca sotto un pilone del Ponte all'Indiano. C'è gente che abita anche qui, in questi posti. Mentre Erika, quella della prima foto, mi manda anche questa, Strozzi Palace Hotel, in via Vecchietti a Firenze. Ma cosa vediamo? Strozzi Palace, cioè Strozzi è un chiaro nome fiorentino, sotto ristorante Chinatown. Ecco, va bene, andiamo avanti. Anche questa è molto carina, eh? Chi me la manda? Anche questa Erika me l'ha mandata alcune. Azienda ospedaliera universitaria Careggi, si informa tutti i gentili utenti, già si informa i gentili utenti, è una forma, insomma, non da scrivere, no? Che in data 7/24/31/12/2009, il 7, 24 e 31, il servizio del bus navetta verrà svolto solo in orario 6:14, distinti saluti. Appunto, io ho scritto qua dissonanze, si informa e non si informano invece, ma anche in data anziché nelle date. E i distinti saluti finali sono fantastici, perché distinti saluti, insomma, adesso un cartello. Robby mi fa vedere questi strani oggetti, questo tipo di vegetazione cresciuto nella campagna pistoiese, questa vegetazione strana, forse roba piante extraterrestri, vero? È vero? Ah, questa è la bancarella qui di via, mi è stata mandata da loro, di via Martelli. E qui appesi ci sono anche i miei libri, guarda, questo è uno, questo è un altro, e questo al centro è un altro ancora. Sono tre miei libri scritti da me. Vabbè, bravi ragazzi della bancarella. E poi qua Alessandro, siamo a Prato, la sede della Lega Nord è a fianco di una macelleria araba, vedi? Sede della Lega Nord, macelleria araba. Nord, araba. Nord, convivenza difficile a Prato, a quanto pare. Andiamo avanti. Area di sosta riservata a sole donne. È sempre lui che arriva da Alessandro, da Prato. E quindi gli uomini qui non possono... Discriminazione. Quote rosa, io voglio le quote azzurre anche per i parcheggi. Insomma, qui invece all'estero, in America, in Arizona, a Phoenix, Fabrizio ha beccato questa focaccia fiorentina. Focaccia fiorentina, che è credo proprio una serie di negozi, perché io l'ho trovato un altro uguale, proprio a New York. Ecco, Gabriele mi manda questa, sei parte di me. Bella, una bella, come dire, un attestato d'amore, anche se è scritto su una porta. Sei parte di me, qualcuno ha aggiunto, sì, il culo. Ecco, e con questa per il momento direi proprio di chiudere, no? Ecco, se no viene fuori tutte cose che non si devono vedere. Direi di no, chiudiamola lì, perché no, però, perché se no, ragazzi, se no, certo, ovviamente. Poi ne vedremo anche altre. Comunque devo fare i miei complimenti a tutti voi. Facciamo un'inquadratura un po' lontana, guarda come sono rimasto, un po' lontana, eccomi qua, dove siete? Io sono qua, io sono il vampiro, mi sembra sempre di fare il vampiro, so perché, cambiamo inquadratura, andiamo su quella lì, sai che cosa voglio fare? Voglio andare a beccare un po' di notizie, perché le notizie poi alla fine, sono utili, no? Certo, però io bisogna che becchi il Corriere della Sera, sì, il Corriere della Sera, che mi dà sempre notizie, notizie abbastanza fresche, insomma, molto fresche, freschissime, proprio puzzano, cioè no, è anche qualcosa che riguarda la nostra zona, anche perché noi siamo videofirenze.tv, oserei dire anche, ti vuoi spostare? Tipo canzoncina per bambini.
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera. che bello che c'è, TVG.
Allora! Ecco, ok, no, è fatto. Allora, ci sono i nuovi 10 assessori nella regione Toscana. Capito? Importante? Ve ne frega niente? Ma come ve ne frega niente? Cioè, vedete, il nostro nuovo presidente, governatore della Toscana, Rossi, dicono tutti che sia bravo, perché insomma si è comportato bene alla sanità per 10 anni, no? Dice che insomma ha fatto qualcosa di buono. Però mi sembra tanto moscionini. Cioè, tu vedi il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, è tutto pieno di vita, è sempre nei posti, fa che parlare perché gli escono fuori, perché deve dire, deve fare, deve dire d'aver fatto, deve fare, d'aver detto, e così via. Si passa al presidente della regione.
Sì, sì, abbiamo fatto la giunta, si è giunta.
Ma come mai è così? È questione di carattere. Sono persone diverse, ovviamente, ognuna farà del buono o del meno buono, che ne so, ma è come uno, e lo vedo abbastanza, sembra sempre stanco, è stanco, ma non credo che sia stanco, penso che sia proprio un modo di fare quello di Enrico Rossi, no? Ecco, per cui chi avranno messo a fare gli assessori? Ma chi, qualcuno, tanto, senti, chi ci hanno messo, cioè, capito? Cioè, noi. Si pigliano, dunque, c'è stato un suicidio a Sollicciano. Ma è strano. Aspetta, ma lo sai che mi sono dimenticato? No, ma che scherziamo davvero? No, mi sono dimenticato una cosa importantissima. Questo. Ecco. Allora, ora va meglio. A Sollicciano è successo, insomma, è sempre brutto quando uno si ammazza. Ma chi è che si è ammazzato questa volta? Uno è stato preso da 2 giorni. E chi è? Noi abbiamo visto un filmato nei telegiornali, molto poco divertente. C'erano questi quattro, in una sala giochi, e che spaccavano tutto nel bowling, e poi escono fuori, sparano alle macchine in sosta, una vendetta, una cosa orribile, tutti bardati, non si vedeva chi fossero, poi l'hanno presi. Uno di questi l'hanno preso a Firenze, credo, perché era a Sollicciano, Giuseppe Palumbo, era stato arrestato 2 giorni fa a Firenze, dopo l'udienza che ha convalidato l'arresto, il ritrovamento del cadavere. Quindi appena hanno detto, sì, ci abbiamo fermato, ora però ti convalidiamo l'arresto. Si è ammazzato subito. Ma il mistero di un telegramma era il mandante e l'esecutore del raid in una sala giochi di Giugliano e in un bowling a Pozzuoli. Ora, mi domando, uno che fa un raid di quel tipo, che non ammazza nessuno, ammesso che non abbia ammazzato qualcuno in qualche altra occasione, che non ammazza nessuno, quindi può avere una pena, sì, ma insomma, in qualche modo ne esce, dai, hanno rotto un po' di roba, hanno ferito anche una persona per strada, ma non è morta, alla gamba, per cui, meno male, perché ti ammazzi? Anche giovane, ovviamente, no? Mi sembrava giovane questo qua, erano tutti dei giovani. Vedi, io guardo l'articolo e effettivamente a trovare Palumbo impiccato alla branda più alta del letto a Castello a 3 piani, montato nella cella in cui era stato assegnato, è stata una guardia carceraria verso le 14. Da quanto emerge non avrebbe fatto trasparire nessun segno di nervosismo, insomma, ora c'è anche una cosa da dire, le nostre carceri non sono un granché, proprio di sorveglianza magari, specialmente per qualcuno che entra in carcere e può avere un carattere così, così brutto da fare un gesto in consulto. Le condizioni anche a Sollicciano non devono essere molto buone. Comunque, una cosa molto strana. Oh, teniamoci bene, mica si è ammazzato l'angioletto che noi si deve piangere. Ma è strano che uno arrivi a ammazzarsi solo perché è stato arrestato. Cioè, ma se siamo quelli che si ammazzano anche a pochi giorni dall'uscita dal carcere, magari hanno un mese, due mesi e si ammazzano. Ma! Che ti devo dire? Vabbè. Busta anonima con proiettile contro Muratti e Mourinho. A Sesto. A Sesto Fiorentino? Al centro meccanografico delle poste di Sesto Fiorentino è stata intercettata una lettera con offese e minacce e un bossolo. Chi se ne frega? No, vabbè. Vediamo un po' a livello national. Bossi tuona, tanto sono che piove. Riforme o si va a votare. E Berlusconi, non voglio un nuovo predellino. Insomma, Bossi si staccherebbe anche dall'alleanza con il PDL, perché qui le cose, Fini ha gettato lo sconforto, anche se è rimasto con 11 fedeli, in realtà ha fatto, è venuto a Firenze, oggi era a Firenze Fini, sai, era a Firenze Fini, sì, chi se ne frega, ecco, vabbè, annega i figli in mare, avevo accennato all'inizio, tragedia a Gela, infatti siamo tutti gelati da una tragedia simile. Ha tentato di suicidarsi insieme ai bambini di 2 e 9 anni, ma si è salvata. Io mi domando sempre perché sbagliano il succedersi degli omicidi e suicidi. Se uno vuole uccidere il figlio, la figlia, la moglie, la suocera, e poi si vuole uccidere per sé, questo lo farà alla fine. Si ucciderà per sé alla fine. Allora, invertiamo. Ucciditi all'inizio. E poi si vedrà. Eh? No? Casomai. No, sempre dopo. E poi spesso non ci riescono. Però ammazza gli altri, ci riescono sempre. No, vabbè, via. Ecco. C'è una sentenza. Voi che avete dei blog, il blog non è un giornale, l'autore è responsabile solo per i post firmati. Ecco, questo è interessante magari per tutti quelli che su internet, come voi, sono dei blogger. Allora, leggiamo, perché c'è stato un imputato condannato a un'ammenda soltanto per gli iscritti che aveva pubblicato a suo nome. Le responsabilità di un blogger non sono le stesse di un direttore di un giornale. Riformando la sentenza del primo grado, la terza sezione della Corte d'Appello di Torino si è così espressa, confermando solo in parte la condanna nei confronti di un blogger a Ostano, di 63 anni, giornalista, difeso dall'avvocato, eccetera, eccetera, l'avvocato Caterina Malavenda, bisogna dirlo, Malavenda Caterina, all'imputato è stata inflitta una pena pecuniaria di 1000 euro per diffamazione relativamente a due post da lui stesso firmati. I post non firmati sono da considerarsi anonimi. È stato assolto dal reato di omesso controllo. Secondo il giudice, tutti i post che non sono scritti dal gestore del blog devono essere considerati anonimi. In primo grado Mancini era stato condannato a 3.000 euro d'ammenda e 8.000 euro di risarcimento. Colui che gestisce un blog, era scritto in motivazione, altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito internet, ma evidentemente la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata è quella di chi gestisce un blog e che infatti può cancellare messaggi, è mutatis mutandis, identica, mutatis mutandis, ricordatevi, non portate sempre le stesse mutande. L'inchiesta era stata avviata dalla polizia postale di Aosta, in seguito alle denunce per diffamazione presentate da quattro giornalisti valdostani contro l'anonimo autore del blog Il Bolscevico Stanco. Solidarietà a Mancini è stata espressa da Reporters sans frontières. Capito? Qui, ricordatevi che ne so, e la Pandolfi, o la Pandolfi, c'è presente la Pandolfi, no? Quella che, la Pandolfi è tipo strano, sì, un'attrice, sì, un'attricetta, l'attrice, tipo strano, Sì, la Pandolfi è quella che si sposò con un altro attore e dopo due mesi lo lasciò, dopo, sì, cioè, la sposata, fortunato, mi sembra 2 settimane. Qualcosa del genere, cioè, ma siamo matti. Comunque, il paparazzo è stavolta, questa volta il paparazzo è stato un po' cattivello. La fotografava sempre. O che paparazzo era? Sarebbe stato se l'avesse fotografata. Ovviamente, lei indispettita, perché è stata fotografata in un negozio insieme a un amico, sa perché, boh, vabbè. E arriva e dice, dammi la macchina, non so se dammi il rullino, perché non so se esistano più i rullini oggi, è tutto digitale. Dammi, che ha fatto questo qui? L'ha pisciato addosso, no! L'ha spruzzato l'urticante, quella roba sai sugli occhi, e lei no, ha infilato la mano dentro la macchina, lui è partito in macchina, lui l'ha trascinata per alcuni metri, lei è caduta, ha sbattuto il torace, ospedale, operata. Ecco la Pandolfi. Ma io penso anche che le persone famose, cioè quelle a me anche mediamente famose, perché oggi, se te guardi l'Isola dei Famosi, vedi che lì veramente famoso non è nessuno. Ci hanno messo, chi c'è quest'anno? Perché io vedo qualche cosa di giorno, la sera, ma meglio. C'è la Sandra Milo. Sandra Milo è una persona molto conosciuta, sì. Anche lei. Bonina Launay. Fu condannata per truffa ai danni di un anziano. Non dimentichiamo questo. Lei raggirò un anziano insieme a un complice e fu condannata per questo. Insomma, sono cose tanto belle, eh? No, soldi, ora è andata all'isola. Molti dicono che mica, per dire, ma gli altri, comunque, famosi di che? Non ho capito. Però ci vuole poco, evidentemente, per essere famosi, no? O essere ritenuti tale, vediamo dei servizi in dei programmi orrendi, no? Per carità di Dio, ci sono delle cose, vero? No, tutte queste starlette, queste, chi la conosce? Tutte una uguale all'altra. Vabbè, per dire, quando uno è famoso, è conosciuto, insomma, il paparazzo lo devi sopportare, perché è anche grazie al paparazzo che sei diventata famosa, che ti ha dato qualcosa, un po' di pubblicità, un po' di roba, un po' di visibilità. E del resto anche lui forse si è comportato male, in realtà, ma forse lei ha anche detto tutti i colori. Insomma, ti devi far fotografare. C'è anche questa legge, che non si può prendere una persona a fotografi, poi la sbatti in prima pagina, così. Ma se è una persona conosciuta, una persona insomma di dominio pubblico, lo puoi fare, questo dice la legge. Allora, insomma, comunque penso che da tutte e due le parti ci sia stato un po' di eccesso. Ecco, ma Balotelli, ci sono novità di Balotelli? Cosa ha fatto Balotelli? Dio mio, non so, ma che ne so, non voglio sapere. Hanno scoperto un insetto di 50 centimetri nel Borneo, bello, 50 centimetri, sarà così. Io ce l'ho così, aspetta, consigliere. Un ente nello schermo. Io ce l'ho così l'insetto, Vabbè, è una delle 123 nuove specie individuate dal WWF. Ti rendi conto? Specie non ancora conosciute. C'è anche la lumaca ninja. Lina, la lumaca ninja, sapeva le tartarughe ninja, pazienza. Il vescovo di Bruges lascia. Ho abusato di un ragazzo. Ma Bruges, proprio Bruges. Sai, Bruges nel Belgio. Bruges è una cittadina famosa soprattutto per una cosa. Pino. Ah, Peppino. Peppino, è il famoso Peppino. Ha sentito la voce che chiama Pino? Non so se l'avete captata anche voi, che fantastico. Ecco, no, perché possiede lì in una chiesa, in un museo, forse in una chiesa, un museo, perché non ci sono mai andato, una statua di Michelangelo. Ora, una Madonna di Michelangelo, a ella e non a ere, c'è la sua bella differenza. A Bruges ce l'hanno, perché a Bruges deve avere la Madonna di Michelangelo, no, il bambino di Michelangelo, e noi non ce l'abbiamo questa Madonna. E ce l'hanno a Bruges, perché a Bruges, che ne so. Insomma, comunque, ha posato un ragazzo. Ora, se questo vescovo di Bruges, Roger Vageluve, se ha confessato di aver abusato di un ragazzo, di quanti ragazzi avrà mai abusato durante tutta la sua vita? È stato subito levato di mezzo, cioè, lui lascia spontaneamente, no? Ha ammesso che ha abusato di un ragazzo, un seminarista, cioè gli ha fatto espellere molto seme al seminarista, se no il seminario a cosa serve, no? Ma questa faccenda della pedofilia dei preti e del Bertone che disse è colpa dell'omosessualità, qualcuno dice è colpa del fatto che i preti non possono sposare, il celibato dei preti, ma è colpa di tutte e due, omosessualità, celibato, ma non ho già parlato di questo. Solo che tutte le volte mi viene in mente, cioè, ma la figura del prete alla fine, poi c'è il prete buono, sono i preti eccezionali, ma bisogna dirlo, dei preti che vanno a fare del bene davvero, che rimangono poveri fino in fondo, che non si approfittano di nessuno, ci sono quelli che ci credono veramente. Però le mele marce, credo che siano stati più di 3.000 i casi che sono stati esaminati negli ultimi tempi. Mi sembrano tantini. Mi sembrano tantini. La mela marcia, quando sta nella cesta delle mele buone, fa diventare cattive anche le mele buone. Cioè, si attacca. Te hai avuto una mela che è marcita insieme in un vassoio di mele, in un cesto di mele, capita, la frutta in generale, no? Una si marcisce e quella accanto subito prende il marcio anche lei, e poi attaccherà quell'altra. Ma in questo caso non è tanto che uno attacca all'altro, è che noi ora vediamo questa situazione in modo diverso, la vediamo con occhio meno benevolo, nei confronti della Chiesa e dei preti. Io voglio cambiare telecamera. Perché non ti dispiace? Ti dispiace? No, io voglio cambiare telecamera. Voglio mettermi davanti. Oh, così. Oh, vabbè, può fare. Anche se poi vuoi leggere. E quindi è un disastro. È un disastro. I preti quasi sempre, quando parlano, hanno tutto quel modo di fare, vero? Ma quante volte? Quante volte, figliolo? Ma te me lo devi chiedere, quante volte, figliolo? Te mi chiedi le cose a me. Vuoi che io mi confessi con te? Ma confessati te con me. Confessare preti. Allora, quando Tibor starà bene e verrà qui, spero presto, spero il lunedì se sia già rimesso, perché io continuo a essere completamente solo, qui. Non ho assistenza tecnica, Come viene, viene. Oh, viene, viene, viene. Allora, insieme a lui, noi andiamo fuori a fare dei filmati. Dovevamo andare 2 giorni fa, ma non è stato possibile. E, oltre a chiedere l'elemosina alle zingare, io voglio andare a confessare preti. Ecco, perché no? Ma perché no? Ma scusa, dunque, ma Facebook è considerato come un blog? Mi chiede un amico. Guarda che, effettivamente, non te lo so dire. Ma non te lo so dire, non lo so. Cioè, guarda, la materia del web è molto farraginosa. Io non ne so quasi nulla. Cioè, te sai qualcosa? Io non so nulla. Cioè, noi si scrive Io parlo in questo momento, no? Parlo. La nostra è una testata giornalistica. Ma io non sono un giornalista. Che bello non essere un giornalista. Perché se uno non è un giornalista può dire tutto quello che vuole sui giornalisti. Sì. Che bello. Per esempio, ecco qua, vedi, io dico giornalisti, becco notizia, la Ferrario, Tiziana Ferrario, no? È un volto del TG1 da tanti anni, una giornalista che conduce, non conduce più, perché Menzolini l'ha messa da parte. La Ferrario dice j'accuse, Menzolini mi ha fatto una grande porcata. In che senso? Tiziana? Ferrario? In che senso? Non credo in senso sessuale, perché a me quel Menzolini lì, ma vabbè, cioè, non mi sembra molto forte. Cioè, c'è lo sfogo della giornalista rimossa dalla conduzione. Quindi dice, non si può occupare un TG. E lui l'avrebbe occupato. Hai visto? Sì. Vediamo se ci sono altre notizie. City Hard. Vabbè, insomma. City Hard. Ecco, questo è interessante. In Francia, una signora, una donna guidava col niqab. Sapete cos'è il niqab? È un velo molto pesante, vero? È un velo. Multa di 22 euro. Nella Francia antivelo. Il niqab cos'è? Il velo, quello semplice? O quello... Ecco, qui c'è una tutta mezza che siede su... Però io posso dire hanno fatto bene. Sì, perché guarda, proprio l'altro giorno, un po' di tempo fa, mi è capitato, sono stato in macchina, cioè pioveva, no? E io... non avevo l'ombrello e mi ero messo, avevo una cosa col cappuccio, mi ero messo il cappuccio, perché pioveva. Entro in macchina e non me lo levo, mi dimentico di toglierlo, capita. È una cosa tremenda. Non guidate mai col cappuccio, né col cappuccino, caffè espresso, niqab, né veli vari, perché... ti ottunde veramente. Quando io ho saputo questa notizia, la sapevo già, sentita in un telegiornale, ho detto è vero, attenzione anche qui, se una donna non si vede dalle parti, quanto è importante vedere la veduta laterale, le code dell'occhio, la veduta laterale quando si guida, ragazzi, è una delle cose più importanti, perché sì, guardare davanti va bene, davanti serve. Lo specchietto, sì, ma dalle parti è necessario. Davvero, io oggi, mentre venivo in centro con la macchina, proprio poche ore fa, ho dovuto inchiodare perché un gatto mi è passato davanti, ma proprio mentre passavo io. Cioè, davvero? Davvero, in via Torcicoda, ecco, proprio la torcevo io la coda del gatto, sì, ma proprio quelli che ti passano, proprio quando passi te, un attimo davanti, fortunatamente ho i riflessi pronti, devo dire, ho inchiodato subito, ho pensato, ora mi inculano, no, perché quello dietro poteva, ovviamente, no, è stato un attimo, il gatto è passato. Ma bischero, potevi stare attento, guardare venisse, no, sono bestie, le bestie siamo noi che occupiamo le strade che una volta non esistevano, che erano dei sentieri che i gatti potevano attraversare tranquillamente, siamo noi le bestie, lo so. Sono contento di averlo evitato, ma l'ho evitato solo perché potevo vedere dalle parti, che l'ho visto arrivare da qui, dalla mia destra, l'ho visto arrivare proprio con questa parte della visione, e poi passate cose... sono riuscito a evitarlo, ma questo, se io avessi avuto un cappuccio, io l'avrei preso in pieno, proprio in pieno, perché ho bloccato la macchina. Quindi, attenzione, Ecco, per esempio, da noi le suore, già, le suore, se vedono le suorine che guidano, magari con il loro velo, vero? Attenzione, non so, ma io non mi fiderei tanto, A parte che fanno le cazzate le suore, cioè, per me la suora è volante, attenzione, però sarà anche per colpa del velo. Comunque questa cosa qua della Francia ha fatto notizia, però per me è una cosa molto molto normale, è giusta, è giusta, ovvia. Detto questo, ti ha preso il caldo, pigli fresco. Francia, se il porno si fa tutto insieme, ma non c'è altro che porno, city hard, ma cos'è questa, tutta questa, cioè, no, perché... I City Hard, Wall Street, no? Gli ispettori della SEC e i City Hard hanno trovato che questi, invece di fare il loro lavoro nella borsa, andavano sui City Hard, scaricavano le fotografie, i filmini. Ma vergogna, ora me ne metto uno io. Ragazzi, lo faccio. Zitti, non lo dite a nessuno. Tanto io qua ho il mio computer e voi non lo vedete. Ta-da-da! Andiamo su Mozilla, eccolo lì. O lo metto davvero, ora ve lo descrivo. Vi descrivo quello che vedo. Prima leviamo questo velo, perché non vedo dalle parti. Vai, ecco, dunque, questo è il sito per antonomasia, enter. Ti dice che se sei maggiorenne puoi entrare, altrimenti no. Pensa te che protezione c'è, no? Che se uno è minorenne dice sì, sono maggiore, e entra, enter, mamma mia, ti fanno vedere tante finestrine con tutto quello che fanno, cioè non tutto, diciamo alcune, vediamo questo, l'ho cliccato, però bisognerebbe, che faccio, sentire anche l'audio? Non lo so, adesso vediamo. Ecco, ma sono due donne e un uomo, ma cosa fanno quelle svergognate? Spero non si senta niente, infatti non dicono niente. Guarda quella bionda, guarda cosa sta facendo ora, anche l'altra è bionda, sta facendogli la stessa cosa a turno, la stessa cosa, senti, guarda, prima l'una poi l'altra, mi assicuro. Si sente? Cioè, no, io non sto mica scherzando. Guarda lì, ora tutte e due insieme. No, no. Beh, beato lui. Guarda lì, Bodalai. Quanto dura questa cosa lì? 9 minuti, sì, 9 minuti. No, guarda lì. E che fa lui? Ora la donna con l'altra donna e lui con una di queste che... Ma basta, smettetela. Basta. Basta! Oh! Prendiamo un altro. Questo qui, guarda. Questo. Questo. È una cosa più normale. Via. Hardcore gym workout. Questa è roba che di libera fruizione. E allora, guarda lì, questo è un uomo o una donna? Sì, abbassa il volume, no, abbassa il volume. No, basta. Guarda quella lì, guarda quella. Però strano, fanno tutto ma lei non si è tolta le mutande. Cioè, come mai? Il perizoma ce l'ha ancora? E fanno proprio... Sta sopra gente. E lui sta sotto, sì. Basta. Insomma, ragazzi. Però, vedete com'è facile? Secondo me, appino... gli chiudono il locale appena di sotto, vuoi sapere che pensano? No, non voglio sapere, cioè che c'entra? Non si vede mica, non abbiamo fatto vedere. Io vi ho descritto, poteva essere invece che il film Hard, i filmini, poteva essere la riunione del PDL o del PD, non so, quelle agitate riunioni in cui il Parlamento, no? Mi fa senso. Un altro? No. Sì, dai. No. Questo che fanno? Ma se una cosa di più, di meno. Questa che fa? No, come? La guarda e basta, cioè, questo? No, sì, che poi dalle finestre si vede, si fanno tutti i movimenti per vedere un po', dicevo, per cosa scegliere. Sai a cosa servono queste cose qua? Lo sai, no? Servono a masturbarsi, guardando altri che fanno queste cose. Le donne ce l'hanno tutta rasata, tutte ce l'hanno tutta rasata. Gli uomini ce l'hanno medio-alto, di solito. E ciumpa, 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 che poi alla fine sono sempre le stesse cose, io lo levo, faccio finta, sono, guarda, di una... No, faccio finta di eccitarmi, cosa che non mi viene, perché è una cosa, come dire, noiosa, è noiosa. Perché, insomma, e poi è talmente stupido guardare quello che fanno altri quando tu lo potresti fare te. Questo non è vino, Acqua, ecco. No, per dire, però, come potete constatare, ci sono dei siti come questo, che io non nomino e a cui non faccio pubblicità, ma è famosissimo, in cui si può vedere di tutto gratuitamente, senza nessun problema, e così uno fa quello che gli pare. Anche un bambino può andarci, questa è la cosa, perché a qualsiasi ora, capito? Poi magari dicono qualcosa a uno che ha detto in televisione, come è successo a me, a una prostituta, mi cachi addosso, ecco, gli ho detto questo, e allora è scattata la censura da Roma, capito? Perché quando di libera fruizione, libero accesso per tutti, c'è tutto quello che chiunque vuole, chiunque. Quindi, come la mettiamo? Ci sono delle cose che non tornano, che non quadrano. Io sono per la libertà, perché poi in fondo, vero? Vogliamo fare come tanti? I dipeggisti? C'è di peggio. C'è anche di meglio, effettivamente. Comunque, si notano per esempio a volte delle situazioni in cui la ragazza è chiaramente minorenne, però scrivono 18. Per far capire che ha 18 anni, quindi nessun problema. Guarda questo, una registrazione sondaziana che ha messo su Facebook. Che cos'è? Elvira Tirasassi? Cos'è? Sentiamo.
Sono fuori da qualche parte. Dove? Dimmi se dove io vengo.
Non so mica io dove.
Anche nei pressi di casa, dimmi te in che via, in che posto.
Mamma Marina.
Sì, a Marina.
Lo senti cosa sta facendo? No, basta. C'è sul mio Facebook qualcuno, ci ha messo anche la mia faccia, sì, con la deformazione uso Elvira Tirasassi, ma che bello, voi avete le registrazioni, voi registrate, bravi, e poi mettete, mettono su YouTube e poi mettono conferma, questo conferma un po' di amicizie. E allora, perché l'amicizia è una cosa bella, una cosa seria, una cosa meravigliosa, e tra amici può esistere il sesso. Questi argomenti da salotto televisivo. Io penso di sì. C'è questa amicizia che non è amore, ma che può diventare stretta, strettissima, talmente stretta da inserimento. Cioè si inserisce l'uno nell'altra, l'altra nell'uno, volendo. Ma fare l'amore, per fare l'amore, è necessario l'amore? O basta anche, insomma, solo la libidine? Beh, nella vita uno può pensare inizialmente che possa bastare la libidine. Poi, maturando, dice, no, con l'amore viene meglio. E coi film in yard? Qualcuno dovrà adattarsi. Antonio Lenoci, per esempio, non ha ancora trovato una ragazza, noi non gliela abbiamo ancora, noi, io mi sento in colpa perché ancora non abbiamo trovato una ragazza ad Antonio Lenoci, e Antonio Lenoci come fa a vivere? Oh, è una cosa, io questa volevo trovargli, insomma, aspetta, vediamo, non l'abbiamo ancora trovata, chissà che fine ha fatto, chissà dov'è, aspetta, qui si vede? Aspetta, la vediamo, la vogliamo riconoscere, è italiana, americana, in Borgo Pinti passava e la foto, ahimè, cadeva e così lei la perdeva e noi, io la ritrovavo e voi, noi esattamente la cerchiamo per mare e per terra più che altro, perché per mare non mi fido, in quanto magari in mare può essere pericoloso, in quanto io non so mica nuotare. T'ho detto che non sono mancino, ho detto dall'inizio che non sono mancino. È inutile fare. Oh, ecco. Oh, Un giorno voglio portare qui i testi, perché non mi ricordo i testi delle mie canzonerchie. Canzonerchie, no, io le chiamo canzonerchie perché non sono canzoni normali, no, sono canzonerchie, tipo, c'è stata Merdosetta, sì, è carina, è molto delicata, è dedicata a una ragazza tanto cara, Merdosetta, sì, bisogna che recuperi tutte queste qui, perché sono... sì, anche Scaccoliamoci avevo scritto, sì, Scaccoliamoci anche, sì, però non me la ricordo bene, no. Un'altra era Se mi leggi fisico, che farei se mi leggi fisico. sì, ma insomma sono proprio nerchie, nerchie, non sono canzoni da presentare a Sanremo, no, capito? Possibile. Ma Teresina non ti sono. La porno Teresina non posso fare perché è troppo porno. È troppo porno. Poi dicono no. Però ora che ci avviamo alle 2 ore di trasmissione, e siccome c'ho da fare io. Poi arrivo sempre verso 2:20, 2:30. Sto pensando a cose meravigliose che possono... Qualche volta voglio fare come ho fatto nella televisione. La feci su? Dove? Su Toscana TV, sì. Sì, sì. Una canzone fatta. Ecco, mi piacerebbe farlo ancora. Un giorno vi chiederò un titolo. Un titolo, sì, un titolo, perché io quando ho fatto l'esame alla SIAE mi hanno dato un titolo e ho fatto un testo, poi ho fatto anche la musica, ho passato l'esame, era il 1980, voi mi date un titolo, no? E io su questo titolo faccio una canzone, cioè sceglierò fra i titoli che saranno arrivati e ne farò un'altra, perché una l'ho già fatta. Con questo sistema mi è piaciuta, come è venuta, e mi metto lì, potrei fare, che so, mi piace da morire questo piccolo grande, questa l'hanno già fatta, no. Anche essa non me l'è fatta. Ma io faccio le mie. Per esempio, Vino Firenze, ma su Telegi ho fatto qualcosa. Non ho fatto niente su Telegi. Potrei fare un jingle apposito. Vabbè, è bello. Telegi, 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 Telegi. telegiro o non telegiro ste cambiali? No, telegiro, amore mio, dove sei tu? Ci sono anch'io. Senti questo accordo di settima diminuita. Sì. Telegi, amore mio, dove sei tu? Ci sono anch'io. No, era venuta meglio prima, perché effettivamente dove ci sono io c'è lei. Telegi. Ovviamente, perché quella G sono io. Quella tele? Quella tele? Tele. Oggi sono andato da un gallerista di galleria. Facciamo la galleria. Sì, per la TAV. No, gallerista di quadri. Ho detto, senti, mi guardi questi 7 quadri? Grazie, un amico. Questi 7 quadri che ho portato a far vedere. C'è qualcosa di buono? Allora, c'erano 3 falsi. Secondo lui, 2 che non gli interessavano e 2 che gli interessavano. Sì. No, per dire, su 7, 3 falsi. Ma non è detto. Perché tu sai come funziona il discorso dei quadri, no? È pieno di falsi, ovviamente. È perché i quadri possono valere, però chi ti dice che siano falsi e chi ti dice che siano veri? Come fai a saperlo? Se per esempio trovi dei Pollock, Jackson Pollock, un nome che merita lo stacchettino. Jackson Pollock. Sono milioni di euro, anche un quadretto così, capito? Tanti soldi. Come fai a sapere che quel quadro, che poi Jackson Pollock è una cosa tutta schizzata, action painting, come fai a sapere che quel quadro è vero? Devi rivolgerti alla fondazione Pollock, in America, già. Mandargli il quadro, già la spedizione ti costa un sacco di soldi perché deve essere assicurata, per carità di Dio, già, che se loro solo per guardarlo ti pigliano alcune migliaia di dollari, insomma, solo per guardarlo e per dirti no, scusi, è falso, it's a fake. È falso. E uno dice, ho trovato sto pollocchino, anzi 2, mettiamo, che fo? Va a spendere e poi 99,9 su 100 ti dico è falso perché io non posso avere la fortuna di trovare un Jackson Pollock vero? C'è scritto Pollock, io anche dietro ho scritto Jackson Pollock, 1950. Per dire, c'è sempre questo problemino. Per avere l'expertise, e cioè il documento che attesta che quello è vero e quindi ti fa valere il quadro, devi spendere dei soldi. Anche oggi, 2 di quei 3 che mi sono stati detti falsi, e io posso dire probabilmente falsi, questi 2 possono essere sottoposti a un expertise di una persona che però vuole dei soldi, non tanti come quelli in America, ma meno, però vuole i soldi, solo per vederli. Dice, fai vedere il suo quadro? Soldi? Io speranzoso glieli do, e questo fa. Falso, non vale niente. Nemmeno quelli mi ha dato. E questo finisce con... È così. Questo è il mondo, perché bisogna anche in qualche modo proteggersi dai falsari, perché è pieno. È chiaro che se te vai in un mercatino per 10 euro, compri un quadro di un grosso nome, tu dici, beh, in fondo, ho speso 10 euro, se è falso è falso, ma se l'è vero, ogni tanto può capitare il grande colpo. E devo dire, di quei tre che oggi mi sono stati detti non veri, ma mettendo le mani avanti, come dire, vai a sentire se vuoi da quell'esperto che ti sa dire la verità, vuole soldi ma te lo sa dire. Perché mi ha detto, per esempio, che se quei due di quelli lì, che l'esperto può dirmi se sono veri o no, io spendo dei soldi, ma se sono veri, ognuno di essi vale 100.000 euro. E 100.000 euro per un quadrettino, sì. Butti via, no, certo. Poi, in questi casi, però, viene fuori un altro sentimento. Tu hai trovato dei quadri, mettiamo che siano veri. Un quadro che è vero, mettiamo, e che vendendolo ti potrebbe rendere moltissimo. Ma t'affezioni a quel quadro. E dici, Madonna, come mai? Noi ce l'ho, lo vendo, mi danno dei soldi e io non ce l'ho più. I soldi poi li spendo, non c'ho più nemmeno soldi, non c'ho più nulla. Cioè io, da avere un quadro da autore, a non averlo più, sì, ho avuto dei soldi che poi ho speso, magari mi hanno fatto comodo, lo so, certo, però dici, ma io quasi me lo tengo. Sono con l'acqua alla gola? Sì, allora lo vendo. No, per dire, oppure, no, posso anche tenerlo. È un patrimonio che magari resta lì, ma io non vedrei i quadri, mai vorrei vedere un quadro sotto l'aspetto venale, solo sotto quell'aspetto. Ovviamente uno pensa anche a quello, ma è arte, e non è un oggetto, dice, hai visto, un pezzo d'oro, la pepita d'oro, la vendi, no, è arte. Un artista l'ha fatto. E io se ce l'ho sulla parete di casa mia, dico, oh, cazzo. Guarda, ti faccio vedere, è il mio Picassino, no? Vedi? Ci campi tutta la vita come immagine. Mentre se tu lo vendi, ci pigli i soldi, non ci campi tutta la vita. Oddio, insomma, dipende da quanto tu pigli. Con Picasso, insomma, però non ce l'hai più. E allora un Van Goghino, ma se io avessi un Van Goghino? E certo, dice, ma costa milioni, vale milioni, ma perché no? Certo, che sono bischio, ma quanto mi dispiacerebbe lasciarlo, perché l'ho trovato io, gli ho ridato la vita, Van Goghino, che magari era messo da qualche parte, nessuno sapeva, ne lo riconosceva, l'ho riconosciuto, l'ho riportato alla luce. Ecco, io c'ho il Van Gogh, te non tu ce l'hai. Io c'ho il Van Gogh, te non c'hai un cazzo, eh? Oh, ringrazio. C'è questo fatto qua, di averlo e di poterlo vedere quando vuoi, quando e come vuoi. Se ti svegli la mattina, sa, l'è lì. Vai a letto, l'è lì. Ti svegli la mattina dopo, non c'è più. Sono entrati i ladri. Ben dire, no? Ecco, comunque, è arte. Purtroppo l'arte, a sentire questi venditori d'arte, è un bene di investimento. Questi che vendono in televisione, per esempio, no, io seguo spesso perché sono anche bravi a vendere. Ti fanno un po' la storia del pittore, eccetera, le quotazioni, è sempre interessante. Però alla fine loro vendono. L'oggetto viene considerato un bene. Ti dicono, guarda, questo quadro costa 150.000 euro, che è tanto, ma è un investimento, così è, perché fra 3 anni questo quadro varrà il doppio. Sono previsioni. Molto spesso succede il contrario, compri a 150.000 e questo vale poi 50.000. Ci sono dei pittori che hanno fatto così e altri che hanno fatto così. E questo è imperscrutabile, non si sa perché, ma è così. È un mondo affascinante, però è ancora un mondo che puoi trovare, che puoi trovare facilmente. Stranamente è così, perché tu vai a cercare qualsiasi cosa, io vado sempre nei mercatini, o comunque dovunque, ci sono cose che tu non troverai mai. Non troverai mai la prima edizione di Pinocchio, non la troverai mai. 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 E se la trovi vuol dire che l'ho già trovata io prima. Ma puoi trovare un quadro d'autore a pochissimo prezzo. Perché? Perché ancora è una materia, è strano, è strano. È una materia in cui molti non sono ben ferrati. C'è uno che ti dice, toh, guarda, un Telemaco Signorini, no, l'hanno portato ora, per dire, no? Dammi 20 euro. No, dai 20 euro, via, dai. Che roba, ti ho 10 euro, facciamo 15, facciamo 15. E se faccio presente che un Telemaco Signorini è stato venduto da Sotheby's a quasi 3 milioni di sterline. Sterline. Del fiorentino Telemaco Signorini, morto nel 1801. Ah, scusa, 1901, pardon. Sbagliato un secolo. Morto nel 1901. Appartenente anche lui ai macchiaioli, insomma, si può dire. Per dire uno, no, così, casualmente. Ma ancora magari puoi trovarlo. Poi forse è falso, forse è vero. Il fascino del cercare, del mettere le mani su qualcosa che tu hai scoperto e che chi te lo vende non lo sa, non l'ha scoperto, è solamente un pezzo come un altro. Bello, bello. Anche di autori più modesti, però. Io vado a occhio, no? Se non conosco il nome del pittore, perché c'è magari una firma, non conosco il nome del pittore, non so chi sia questo pittore qui, vado, mi piace, mi tira l'occhio, costa niente, 5, 10, 15, 10, vabbè, euro. Questi mercatini capita così, quando spendi 50 euro è troppo, troppo, troppo. E poi te lo porti a casa, vai su internet e cominci a cercare quel nome. 80 su 100 lo trovi. E trovi che magari è un pittore che in qualche modo è riconosciuto in dei siti specializzati e così via. E un piccolo valore ce l'ha, sicuramente più di quanto l'hai pagato tu o io, in questo caso. È bello, divertente, io ho la casa piena. I quadri, perché è un magazzino ormai, sì, no, quella in periferia, perché quella in centro, sono tutti i quadri che ci sono tutti alle pareti, non mi è permesso di immagazzinare, giustamente, ma nell'altra, che è in periferia, sono pieno, ma non solo sulle pareti, ma tutto in terra, tutti per ritto, non ci si passa più. Ma non solo quadri, dischi, libri da tutte le parti, non ci passo più, non ci si passa più, troppi libri, tanti libri, ma non sono mai troppi, non sono mai tanti, e questo è bello, il bello è che i libri, anche se non li leggi, ma mica li devi leggere, chi ti ha detto di leggerli? Leggere libri, io ne ho letti tantissimi, forse più di 1000, ma sicuramente, quando ero bambino, ragazzo, adolescente, eccetera, poi ho cominciato a leggere, prima leggevo tutti i romanzi importanti o d'avventura, poi tutta saggistica, poi nemmeno quella, ma le compro tutti i giorni e li metto lì. Ma dove vado a comprarli? Vado a comprare libri vecchi, ovviamente, perché i libri nuovi mi fanno un baffo, ma mi fanno molto raro che compri un libro nuovo. Bancarelle, ce ne sono sempre troppo poche, sempre meno di bancarelle, ed è sbagliato a Firenze, per esempio. E il fascino dell'usato, dell'antico, del vecchio, e trovi dentro, che so, apri e trovi l'autografo dell'autore perché l'ha dedicata a qualcuno, e trovi dentro dei fogli, delle cose scritte da chi l'ha letto, degli appunti. Ho trovato delle cose interessantissime, anche degli appunti dell'autore stesso che ha avuto in mano quel libro e che ci ha scritto sopra qualcosa. Ho trovato un libro su un pittore importante, Orfeo Tamburi, e sui pittori si scrivono anche libri. Siccome c'erano le pagine bianche in fondo, lo stesso Orfeo Tamburi, a cui apparteneva quel libro, ci ha fatto dei disegni sopra. Per dire, non è male, uno potrebbe tagliarli e metterli in un quadrettino, li ho lasciati dentro, è un nome e qualcosa valgono, ma vale soprattutto il piacere di sapere che quello è appartenuto a... Io, per esempio, ho una edizione di Pinocchio degli anni 40 che era appartenuta sicuramente, perché proveniva da casa sua, a colui che aveva fatto le illustrazioni. Quindi non c'era scritto niente sopra, però è bello sapere che quello che ha fatto queste illustrazioni, Roberto Sgrilli è un ottimo illustratore, è stato anche di fumetti negli anni 30-40. Sgrilli morto, tutti i libri che aveva vanno a una libreria che li vende a poco. Mi ricordo che questo libro di Pinocchio, a tempo e la lira, lo comprai a 15.000 lire, era tutta roba appartenuta a lui, prese anche qualche altra cosa, ma questo Pinocchio, ancora con le pagine intonse da aprire, e l'ho lasciata così, con le sue illustrazioni, e so che è appartenuta a lui perché aveva fatto, la casa editrice gli ha dato una copia, no? Roberto Sgrilli, di cui possiedo anche un quadro, perché era anche pittore, una bella marina di Viareggio, e mi piace moltissimo. E anche sapere, ecco, il piacere di sapere che quel libro è appartenuto a quella persona lì e che ora appartiene a me domani. Vedi, il problema è che poi muoio anch'io e chissà a chi apparterrà tutto questo, ma facciamo finta di no, noi siamo eterni, tutte le sere, quando finisce il mio programma, quando volge al termine, vedete, anche oggi si arriva sulle 2:20, era prima di 2:00 e ho detto ora smetto, cioè praticamente mi si accosta Pino che viene qui e mi dà un apporto morale, perché sono solo come un cane, capito? Solo come un cane bastardo e maledetto di quei cani che ne ho né Cristo né diavolo. Perché mi faccio tutto da me qui, guarda, ci godo anche, dai. Ma noi siamo grandi, noi siamo i più grandi di tutti. Questa l'ho fatta ora, l'ho inventata sul momento e mi è venuta così. La dedico tutta a Pino, che è qua, che l'ha aspettato, io chiudo perché deve chiudere il locale. No. E allora, cazzamente insieme, voi che state insieme, sì, che sta con voi, che cazzi siamo noi. Cazzamente insieme, cazzo come si sta bene, cazzamente insieme, tutti quanti noi, perché noi. scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme se lo vuoi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, siamo ganzamente insieme tutti noi. Ovvia. Oh, anche per stasera, mi dispiace darvi l'appuntamento solo per lunedì, passeranno due giorni di tranquillità in questo orario, ma lunedì alle 21 e sono le 9 di sera, sarò ancora con voi per dirvi ganzamente insieme TeleG, videofirenze.tv, tutti, e spero che ci sarà, che ci sia anche il nostro collega, amico. No, non c'è, tipo, non c'è, è lì che poi lui chatta con voi, lo so, voi mi fate domande, ragazzi, io vi devo salutare perché sono le 23:20 in questo momento e io faccio così, no? Faccio così, sai, così, sai? E mentre faccio così sparisco, attenzione perché sparisco.